In Gesù trovai l'amico che tutto me ne dà, la sorgente di bellezza e dell'amore. E mi porta la bandiera di grande libertà, il compiuto desiderio del mio cuore.
Per fortuna che io mi fermavo nel coro perché siamo un disastro. Però non è colpa mia perché io mi fermavo. C'è chi lo velocizza, c'è chi si stoppa prima, c'è chi la alza e c'è chi la abbassa. Un minestrone. Però, veramente, siccome viene fatto con sincerità di cuore, siamo sicuri che Dio gli arriva nella tonalità giusta. Gloria a Gesù, alleluia, la gloria crescerà nel debole mio cuore, eppur la santità. Or vivo nell'amore e nella verità. Dal gloria al mio Signore nessuno mi fermerà. È vero, perché oggi nel mondo, quando si tenta di parlare del Signore o di quello che ha fatto nella nostra vita, cercano subito di fermarci con delle teorie strane, con la scienza, con tutte delle cose che... Però nei nostri cuori c'è continuamente quell'azione di voler dare gloria al Signore e di non fermarci in quello che Dio ci ha dato e di testimoniarlo. Vogliamo continuare col cantico 363. 63, 363. Ascolta il preghiero e cedi al mio desiderio. Gesù, figliolo di Dio, placa il mio languire. Amen. Vogliamo continuare l'ultimo cantico, il 459.
Amen. e quando il sole
siamo sicuri che c'è un posto anche per noi. Amen. Fratello Gianfranco.
Amen, Signore Gesù.
Gloria a te.
Grazie veramente ancora in questo giorno, Signore.
Alleluia.
E con questa certezza del cuore, Signore, che c'è un posto anche per noi, Signore, perché tu,
Amen.
Signore,
Amen.
Sei andato a prepararlo per
Alleluia.
Ciascuno di noi, Signore.
Alleluia.
In virtù di quell'elezione, Signore, che ci avevi data, Signore, ancora
Gloria
prima,
nome,
il Signore della fondazione del mondo, Signore,
Alleluia.
E dalla quale venendo noi in questo mondo, Signore, oh Signore, dopo camminato, dopo aver camminato nel deserto, Signore, di questo mondo, Signore, ti abbiamo incontrato,
Alleluia.
Ti sei fatto trovare, Alleluia. Ci hai chiamati. Ti ringraziamo, Signore.
Sì,
continua a guidare,
sì.
Signore, questo culto a te
Amen,
dedicato in
Amen.
Questo giorno, Signore, dandoci, Signore,
Alleluia.
Quello che il tuo Spirito
Alleluia.
Mette nei nostri cuori,
sì,
Signore.
Sì.
Oh, Signore,
Grazie.
Che le nostre bocche,
sì,
Signore,
sì,
possano parlare,
Padre.
Signore, mosse dal tuo amore, Signore,
Alleluia.
Dal tuo Spirito, Signore,
Alleluia.
Dalla tua, Signore, edificazione.
Sì.
Benedici chi ascolta, chi parla, Signore.
Sì,
benedici i fratelli e le sorelle
Alleluia.
Collegati, Signore,
Amen,
e veramente
Gesù.
Guida tu ogni cosa.
Alleluia.
Nel santo nome
Alleluia.
Di Gesù Cristo, Signore nostro. Amen.
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 Accomodatevi pure. Volevo condividere con voi un pensiero che conosciamo perfettamente, ma che soprattutto negli ultimi tempi bisogna stare un po' attenti perché si fa in fretta, diciamo, a cadere. E volevo condividere questo pensiero con voi in 2 Corinti, capitolo 6. Dal versetto 11. Ieri a tavola ridevo e scherzavo un po' con i miei figli, ma nel mio ridere e scherzare c'era anche della verità. Oggi i nostri figli ci sembrava ieri di averli in braccio e oggi invece ci troviamo che pesano quasi più di noi, pesano quasi più di noi, no.
È detto un po' difficile.
Infatti. Però sono già più alti di noi. Vediamo la gioventù come e ci fa ricordare quando noi avevamo la loro età, no? Che veramente ci sembrava di avere il mondo su un palmo di mano. Però poi è venuto fuori un discorso che giustamente si diceva a tavola, adesso faccio l'università, poi mi sposo, poi e io scherzando dicevo, ma io non vi consiglio di sposarvi, io vi consiglio di rimanere a casa, qui avete la mamma che vi serve, io vi do la vostra cameretta, ognuno può avere la sua camera, vi faccio il locale palestra, fate tutto quello che volete. E poi gli dicevo, però gli ho detto, vi do questo consiglio perché io per trovare una come la mamma ci ho impiegato 29 anni, sono dovuto andarla a cercare. Ho detto, voi oggi diventa difficile perché siete dei credenti e vi ritroverete poi l'indomani che se sbagliate anche la credente, perché poi ogni chiesa locale ha un suo insegnamento, una sua, chiamiamola, istruzione spirituale, che piuttosto che attenersi alla parola di Dio tendono ad avere questa funzione di parità dei diritti, no? E gli dicevo, poi vi ritroverete che magari la moglie vi dice, oh, sai cosa c'è? Io sto lavando i piatti, tu asciuga le pentole, oppure guarda, io sto stendendo, tu passa l'aspirapolvere. Ho detto, sarà difficile perché lei giustamente dirà io lavoro, e se voi vi azzardate a dirgli, vabbè, che vai a lavorare, stai a casa, e loro vi risponderanno, i miei genitori cosa mi avranno fatto studiare per tutto sto tempo? E poi io voglio essere autonoma anche economicamente. Purtroppo questa cosa qua, io l'ho vissuta a Krefeld, perché c'era un po' questo andazzo, e pertanto uno dice Krefeld, anche a Krefeld si erano modernizzati secondo i tempi di oggi. Però giustamente quello che vorrei far capire ai ragazzi di oggi, che è normale, ora iniziano a crescere, si guardano in giro, o per meglio dire, le donne del mondo guardano in giro, ed è normale che i figlioli di Dio sono quelli più appetibili. Ma i nostri figli devono avere veramente quella guida dello Spirito Santo anche in queste cose qui, perché la bellezza estetica, uno non si può attenere a una bellezza estetica, tanto quella lì prima o poi, che lo vogliate o non lo vogliate, si invecchia. Anch'io ero bello da giovane, adesso un po' meno, perché gli anni vanno avanti, ma bisogna avere quella bellezza spirituale. Però quella bellezza spirituale la potete vedere solo se guardate non con occhi questi qui, ma con occhi questi qui, che sono occhi dello Spirito. Allora voi potete prendere una bellezza incompresa agli occhi degli uomini, ma accettevole da parte dell'Eterno. Ecco perché il segreto di avere una vita bella, una vita che sia conforme a quella della parola di Dio. Infatti qui il Signore ci insegna 2 Corinti capitolo 6 dal versetto 11, esortazioni a santità. La nostra bocca è aperta in verso voi, o Corinti. Il cuor nostro è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma ben siete stretti nelle vostre viscere. Ora, per far par pari, io parlo come a figliuoli. Allargatevi ancora voi. Non vi accoppiate con gli infedeli, perciò che partecipazione vi è tra la giustizia e l'iniquità? E che comunione vi è egli della luce con le tenebre? E che armonia vi è egli di Cristo con Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E che accordo vi è egli del Tempio di Dio con gli idoli? Poiché voi siete il Tempio dell'Iddio vivente, siccome Dio disse: io abiterò nel mezzo di loro e camminerò fra loro, e sarò lor Dio, ed essi mi saranno popolo. Perciò dipartitevi del mezzo di loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e Dio vi accoglierò, e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Avendo dunque queste promesse, cari miei, purghiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Amen. Quando parla, che pone queste domande: non vi accoppiate con gli infedeli, perciò che partecipazione vi è egli tra la giustizia e l'iniquità? E che comunione vi è della luce con le tenebre? E che armonia vi è egli di Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E che accordo vi è del Tempio di Dio con gli idoli? Queste domande è valida per la scelta di una moglie, queste domande sono valide per le scelte di amicizie, queste domande si pone anche tra fratelli e sorelle di carne di sangue, perché in realtà anche che può esserci una sorella o un fratello carnale, se non c'è l'unione per lo spirito, c'è una separazione, perché il modo di ragionare sarà diverso, il modo di porsi sarà diverso, il modo di compiere degli atti sarà completamente diverso. Ecco perché dico: state attenti, state iniziando a crescere, state attenti, perché si avvicineranno alcune donne. Ma c'è un versetto della Bibbia che lo cercavo e poi non mi ricordavo dove che è, che dice che di stare attenti ai figlioli di Dio, perché ci sono, nella vecchia didattica le definisce donnicciuole, c'è proprio la parola donnicciuole, che sono in giro per afferrare i figlioli di Dio. E mi ricordo ancora un opuscolo del fratello Branham dove diceva che il nemico, per accaparrarsi più figlioli di Dio, usa 3 strategie. Donne al primo posto. Le donne sono al primo posto. Ecco quello che è successo nel giardino dell'Eden. Secondo posto sono i soldi. Al terzo posto c'è la fama. Io quando mi sono convertito, i primi anni, Quello che più mi dava la spinta, il coraggio di andare avanti nelle mie difficoltà insieme a mia moglie, era il fatto che Dio, come provvede agli uccelli del cielo e agli animali di questa terra, tanto più provvederà ai suoi figlioli. E non permetteva né che le sue scarpe si potessero usurare, né tantomeno che i suoi vestiti si potessero logorare. Tanto è vero che oggi qualcuno dei miei figli porta dei pantaloni che io portavo a 19, 20 anni, 27, 28 anni. Uno dice, ma come? Eppure sono nuovi. Se voi li vedete, sono completamente nuovi. Questo significa che c'è questa realtà. Cioè Dio non permette che le cose si possano logorare. E comunque il credente non vive mai secondo la moda o secondo lo spreco, perché oggi il mondo si basa tutto sullo spreco. C'è una vaschetta di una lavastoviglie che si rompe e c'è lo spreco perché si va a cambiare la lavastoviglie per intero. Io c'è la vaschetta della lavastoviglie che si rompe, mi sono comprato su Amazon con 17 euro la vaschetta, sono stato un pomeriggio a smontarmela tutta, mi sono cambiato la vaschetta e con 17 euro ho la lavastoviglie di nuovo nuova. Questo è per far capire il sistema oggi, come funziona, come sta andando, in che direzione va. Noi ringraziamo il Signore perché anche cose che non abbiamo mai fatte, magari guardando un video su YouTube, come si cambia la vaschetta di una lavastoviglie, esce fuori e diventiamo anche mezzi idraulici, mezzi elettricisti. Facciamo del nostro meglio per riparare quello che si può. Questo perché Dio ci fa grazia di avere quell'intelletto di non andare verso il consumismo, come il mondo sta andando, perché il mondo va in quella direzione. Ormai vedo che il mondo vive su una superficialità, non danno valore più a niente, né ai sentimenti, né al rapporto tra marito e moglie, né al rapporto tra figli e genitori. Avete visto quella mamma che ha buttato la bambina dal balcone? Cioè io dico, come si fa a avere nel grembo per 9 mesi una vita e poi la butti giù dal balcone? Cioè c'è proprio questo spirito che ormai sta mandando tutto a rotoli senza dar più quei sentimenti corretti che Dio aveva stabilito prima della fondazione del mondo. Perché quando uno parla di rapporto tra genitore e figlio, prima di guardare il rapporto tra genitore e figlio, quello carnale, uno dovrebbe guardare quello spirituale, il rapporto che c'è tra figli e figlie è Cristo, è Dio. Noi siamo suoi figlioli e la Bibbia dice che lui è nostro padre. Questo è il rapporto che si deve andare a guardare. Allora poi si può comprendere realmente qual è il vero sentimento che ci deve essere tra i figli e i genitori. C'è di un amore perfetto, un amore dove ci si sacrifica. Oggi voi parlate con le donne, loro non vogliono partorire più, non vogliono più figli, perché costano i figli, perché loro si devono divertire, perché non vogliono il sabato sera stare a casa. Io quando sento queste cose, anche magari tra i miei colleghi, veramente me ne vado via, perché sarebbe veramente da legarli al pullman, farmi un bel giro per Gallarate finché non si sono consumati. Però non lo puoi fare perché dici, vabbè, cioè veramente hanno una testa ormai. È ormai diventato l'abitudine che i nonni servono per parcheggiare i propri figli, perché i genitori si devono andare a divertire. Io e i miei figli me li porto con me. A volte dove non vogliono venire se ne stanno a casa, non ho bisogno dei nonni, perché se vogliono venire la macchina è ben aperta per loro ed è sempre un piacere andare in giro con loro. Se non vogliono venire stanno a casa a studiare. Certo è che i nonni non sono fatti per parcheggiare i propri figli. I nonni son fatti perché danno un'istruzione ai nipoti, in quanto venivano definiti come patriarchi. Perciò quando c'era anche un dibattito in famiglia, si chiamava il patriarca, si chiamava il genitore.
Il saggio,
esatto. Che anche lì oggi saggi nonni parliamone, perché anche lì si è andato a perdere pure quello. Noi grazie a Dio che diciamo, essendo guidati dallo Spirito di Dio, c'è questa possibilità di poter attingere al patriarca, al nonno, a quello che ha avuto più esperienza, a quello che è guidato dallo Spirito. Quello che oggi purtroppo nel mondo non c'è. Oggi c'è il nonno che parcheggia il figlio e il nonno magari non ha neanche più quella forza di poter gestire un bambino o un ragazzino, perché è normale, l'età va avanti, perciò i figli come nascono? non viziati, di più. E questo poi va a ripercuotersi sull'armonia familiare, perché poi quando arriva in casa con i genitori e vogliono essere viziati come li vizia i nonni, e allora gli dici di no e inizia a sentire gridare, inizia a fare i capricci, perché i genitori devono fare come vogliono, come quello che dicono i figli. E tutte queste cose qui è un ingranaggio che si va a implicare poi anche su un'armonia familiare, perché l'armonia familiare, quella corretta, non è quella che noi pensiamo, è quella scritturale, quella guidata dallo Spirito di Dio, che deve esserci anche in mezzo alla sua Chiesa, perché non dimentichiamo che il Signore dice: io non vi ho lasciato soli, io vi ho dato una famiglia. Quella famiglia non è quella carnale, quella di carne e sangue, ma è quella spirituale. Che questo i giovani veramente possano ricordarsi, di stare attenti e di schivare queste donnicciuole, come le definisce la scrittura, e di attenervi veramente alle sacre scritture, perché altrimenti, come vi fate in fretta a sposare, così farete in fretta ad avere tribolazioni. Meglio aspettare degli anni in più, ma fare la scelta giusta. Come Cristo ha fatto la scelta giusta verso la sua sposa, così anche voi dovete fare la scelta giusta con la vostra sposa. Sappiate che una donna sottomessa con amore al proprio marito e che si attiene alla scrittura, la scrittura la definisce una donna virtuosa, una donna, adesso mi sfugge bene il non solo donna virtuosa, ma la definisce come se fosse, non come se fosse, è una grande benedizione anche per l'uomo, ecco. Perciò state attenti, mi raccomando, state crescendo, occhio, e ogni cosa mettetela in preghiera. Qualsiasi cosa avvenga, mettetela in preghiera. È un consiglio che vi do. Che Dio ci benedica.
Amen. Possiamo dire solo amen a quello che abbiamo sentito, è la verità. Con che Dio mette nel cuore ai suoi figlioli, con le esperienze di ogni giorno, della vita. Scusate. Già c'ho il vocione dovuto, con questa fane poi amplifica di più. Sì, però rimbomba di meno col bimbo, forse perché è l'altezza. Vabbè. Sì, è vero. Oggi il mondo va per la sua strada, fa cose così, lo vediamo, è una grazia di Dio veramente poter contare su una moglie, su dei figli, e che poi anche il nostro esempio, non mi faccio fatica, l'esempio che giorno per giorno papà e mamma danno ai propri figli nel modo in cui vivono, è un qualcosa che permea, entra nei cuori dei ragazzi, e questo fa sì che appunto dia loro, diciamo, quel filtro per vedere le cose in un certo modo. Ovviamente le trappole sono dietro l'angolo, ma per la grazia di Dio, come ha già detto Antonio, c'è la possibilità, la certezza che il Signore guidi anche in quella cosa. Poi appunto tutte le mani del Signore. Io prima di conoscere mia moglie non ero ancora credente, ho conosciuto 2 o 3 ragazze, ma con nessuna ho sempre tenuto le mani a posto, no? Perché già era scritto dentro di me che certe cose non si potevano e non si dovevano fare se non dopo il matrimonio, no? Era così, perché i saggi, i nonni, i patriarchi venivano, diciamo, da degli insegnamenti buoni, sani, per quanto non so se fossero cattolici al 100%, ma c'è questa storia che mi raccontava mio nonno, che si radunavano nella stalla alla sera e leggevano la storia sacra. Leggere la storia sacra per i cattolici vuol dire leggere la Bibbia, ma non era permesso a quei tempi, non so da dove arrivassero. Comunque, al di là di quello, quindi c'era un qualcosa, no? E questo qualcosa poi, vabbè, ho capito che il Signore l'aveva messo affinché veramente le cose andassero. Poi, adesso non è questa la sede, ma da come ho conosciuto mia moglie, una cosa e l'altra, ci siamo convertiti e via, e via, e via, è l'opera del Signore. E come diceva Antonio, la gioventù, l'aspetto esteriore, in gioventù ti attrae, è vero, perché insomma la carne è carne, no? Ma la bellezza che veramente che un figliolo di Dio vede nella propria compagna, è la moglie nel proprio marito, non è quella esteriore, è un qualcosa di veramente profondo che ti muove il cuore. Cioè, voglio dire, adesso io c'erano ragazze senza offesa, più belle di mia moglie, senza difetti, voi sapete di cosa parlo, eppure il Signore ha guidato affinché io sposassi lei, e con tutto quello che ne è derivato poi. E come diceva Antonio, affrontare insieme le cose della vita di ogni giorno con la certezza che hai la benedizione del Signore, i problemi si accavallano, vengono, perché figuriamoci, ma sostenendosi gli uni gli altri con la certezza che tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore, per i figlioli e le figliole di Dio, veramente ti dà quella forza di arrivare alla sera e ringraziare il Signore perché le cose sono andate nel modo corretto. Un'altra cosa che ha detto il fratello, dunque, mi sono segnato degli appunti, solo che scrivo talmente male che non riesco a leggerli. Comunque era parlare del Signore. Ah, ecco, sì, parlare del Signore. È una cosa che volevo appunto condividere un po' con voi. Non prenderò molto tempo, così lasciamo spazio. Anzitutto salutiamo i fratelli e le sorelle. Dunque, chi abbiamo? Carmine e Lucia, Ibo e Jack. Jack si presenta così, non so chi sia, un fratello, sembra un fratello di colore. Jean-Jacques. Oh, benvenuto. Che il Signore vi benedica tutti quanti. Verrà sabato prossimo, verrà da noi. Benissimo, benissimo. E quello che appunto diceva Antonio, di parlare alle genti. Allora, è vero. Quando noi parliamo, ma perché parliamo alle genti? Perché parliamo alle persone? Perché c'è un qualcosa dentro di noi che muove il nostro cuore, muove il nostro pensiero a farlo. Perché il Signore, quando era qui, non aveva riguardi personali alle persone che avrebbero dovuto ricevere il messaggio. E quindi era per tutti, e quindi la stessa cosa succede a noi. E quindi credo che a seconda poi, vabbè, ognuno ha un dono, un ministero, qualcosa, ma comunque tutto deve cooperare per l'edificazione della Chiesa del Signore. Ora io mi ero segnato anche alcuni versetti, e prima però voglio leggervi brevemente. Allora, l'altro giorno in ufficio, parlando con un collega, mi diceva: adesso tra un po' andrà in pensione. Ho detto, sì. E quindi cosa farai con tua moglie? Bah, non lo so, andrò in pensione, vediamo, no? Ma non andate a farvi una gita, un qualcosa, un giro? Ho detto, ma allora mia moglie mi ha chiesto, io l'ho detto così come cosa scherzosa, ma lei l'ha detto davvero, e fa, ma adesso quando andrai in pensione, Gian, mi porti a vedere Piazza Duomo, il Duomo di Milano? E tu, vedremo di affrontare un viaggio del genere. E poi già che siamo a Milano andiamo all'IKEA. Vabbè, vedremo, no? E ho detto questa cosa simpatica, carina, no? Quindi l'avessi mai detto. E tu, come? Ma dai, è una cosa, no? Ma no, dovete prendere il vostro tempo, perché con il problema che avete voi in casa, cioè, la mamma, no, che deve essere accudita, non puoi sacrificare tutta la sua vita, della moglie, no? Tutto un discorso come se non ci fosse un rapporto fra me e lei, tutto quanto. Ora, questo discorso viene per minare l'unione tra marito e moglie. È uno degli spiriti che si infilano dentro per far sentire lei, dice, ah, è vero, ecco, lui mi trascura, io sono la schiava, tutti questi discorsi, no? E poi non è vero che non ci dedichiamo del tempo l'uno all'altro, perché del tempo l'uno all'altro, se io devo prendere 15 giorni di ferie per dedicare del tempo a noi, egoisticamente parlando, perché di questo si tratta, lasciando i figli a casa, no? Lasciando la mamma a casa per conto loro, ma, cioè, non funziona, non è quello la vera comunione tra marito e moglie, l'avere del tempo per se stessi. Quando magari andiamo a letto alla sera così, no, che magari c'è qualcosa che dovevi dire, no, che al momento ti sfugge, io sono capace anche, ma anche lei lo fa, ma la maggior parte sono io, abbiamo la pila lì sul comodino, prendo la pila, attacco, accendo la pila, scusa un attimo, ma quella cosa che dicevamo, quindi, e sono quelle, è lì che c'è quella condivisione, quell'aggiustare magari delle cose che andavano messe a posto, e non c'è bisogno di stare tutto il giorno in spiaggia al mare a guardare per aria, che comunione è quella lì? E quando ci sono le difficoltà, e quando ci sono, non dico che non andare a cercarli, ma quando, tanto erano da soli, no? E quando ci sono i problemi che ci si confronta e ci si aiuta l'un l'altro, E quindi va bene, insomma, questo discorso è andato avanti un po', poi a un certo punto questa persona mi fa, ma vabbè dai, no, vorrei dirti altre cose, ma non te le dico perché poi ti offendi. Io dico, no, non mi offendo, anzi, dille, perché se hai qualcosa da dire, magari c'ho anche qualcosa da imparare, un consiglio. No, no, io non ti dico niente, però sono andato senza neanche salutare. Allora, cosa ho fatto? Ecco, perché quando, almeno, io credo, chiunque di noi, vabbè, può capitare che una volta fai due chiacchiere con una persona, così, vabbè, ma quando inizi a instaurare un discorso dove puoi arrivare a qualcosa di profondo, c'è sempre sotto sotto, nel credente, il desiderio di portare un qualcosa di più, quella luce che può dare anche a quella persona una speranza per arrivare al Signore. E quindi, visto che la cosa aveva preso quella piega, c'era qualcosa che... E allora gli ho scritto, ve la leggo brevemente, via WhatsApp, no? Perché poi quando le persone lasciano stare, no? Comunque mando WhatsApp e gli scrivo: fai un bel respiro e per favore leggi fino alla fine questo mio messaggio. Questo è quello che visse San Paolo, visse nel senso che lo visse, no? Che l'ha vissuto, visse San Paolo dopo che il suo cuore venne cambiato e che ci ha lasciato nella sua lettera ai Romani. L'amore sia senza ipocrisia, detestate il male, te beh, conoscete, no, questi passi, non lo leggo tutto, sono bien lunga. E poi si conclude: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E poi aggiungo il mio commento, dico: potrà sembrarti strano, ma ancora oggi ci sono persone che hanno vissuto e vivono giornalmente questa visione della vita, persone il cui cuore è stato appunto rinnovato, cambiato. Per queste persone non c'è parola che venga detta loro che potrà offenderli, avranno sempre la comprensione per chi sta loro davanti, cercheranno comunque un dialogo, riuscendo a cogliere la sofferenza, la gioia, i sentimenti di chi sta loro davanti e imparando certamente sempre qualcosa dall'esperienza del prossimo. Ho scritto questo perché questa è una persona che ha della sofferenza, ha dei problemi, no? Certo, sono ovviamente esseri umani, anche loro, e possono cadere nelle debolezze, negli affanni della vita e magari rattristarsene, ma mai resteranno atterrati. Anche se venissero offese in grassetto, volontariamente dal loro interlocutore, non ne porterebbero rancore. Nel loro cuore è stato piantato un piccolo seme che ha dato origine ad un albero che porta il frutto dell'amore disinteressato per il prossimo. Detto ciò, quando hai qualcosa da dirmi, non ti preoccupare di offendermi, non avere paura di esprimere il tuo punto di vista, anche se pensi che possa essere in totale antitesi rispetto al mio. Un fraterno abbraccio. La risposta qual è stata? Non lo leggo, grazie. Perché? Perché all'inizio ho citato San Paolo. Ed è un peccato, questa cosa mi ha fatto veramente male al cuore, no? Perché dico, è vero, solita frase, getta il tuo pane sulle acque e dopo molto lo ritroverai. Io ho una cosa che ve lo confido, mi affligge un po'. Quando andrò in pensione, di volendo, insomma, ormai alla fine di giugno, ci sarà un momento in cui mi dovrò congedare dalle persone. Ecco, la mia tristezza è che un domani, certamente queste persone me le troverò davanti, là. Qualcuno più, qualcuno meno. Cosa ci diremo? Hai rifiutato, io ti avevo parlato, oppure tu non m'hai detto. Io ho questa cosa nel cuore, di non aver fatto, non aver sfruttato l'occasione. Ci manca, mancano ancora 30 giorni, non si può mai dire, ma in questi giorni, ecco, vorrei che veramente il Signore mi desse la possibilità di parlare a tutti quelli che ancora non hanno, perché non è che, non so, siamo in 50, non è che no, però il desiderio è questo. E questo si collega, adesso finalmente arrivo al dunque, sì, dai, 2 minuti ce li ho. Leggo solo uno dei 3 versetti, ma se non si fa lunga. Ebrei 10, 20, 24. No, aspetta, anche prima, va. Leggiamo allora, Ebrei 10, 23. Ebrei 10 dal 23 dice: riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse, e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e buone opere, non abbandonando la comune nostra radunanza, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. E ci fermiamo qua. Questo perché mi è venuto il cuore. Allora, qui gli altri passi parlavano di quello che il credente deve fare, cioè, che avrei voluto leggere, ma già qui comunque si dice, no, che, mamma mia, scusate. E consideriamo al 24, e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e buone opere. Ora, quello che Dio ha messo nel nostro cuore, quando abbiamo ricevuto la chiamata, quando abbiamo iniziato a camminare, quando abbiamo deciso di essere battezzati e tutto, è perché c'era in noi qualcosa che bruciava, no? Ora, c'è la questione, ogni volta che c'è un, diciamo, un movimento importante che riguarda la Chiesa, ecco, subito nascono dei pensieri. L'ultimo per la storia del Papa. O ci crediate o no, io quel messaggio che adesso inizia a girare, solo la prima parte, quello dove il fratello Branham, Dio gli aveva rivelato che ci sarebbe stato un Papa americano nel 1954, viene in giro, si vede soltanto la prima parte, ma poi se si legge la parte successiva, parla proprio di queste cose. Come? Certo, le cose vanno prese in tutto il contesto. Comunque, quando stavo venendo, prima che iniziasse il conclave, queste cose qua, sto guidando in macchina e sento, ma sì, tra i vari cardinali ce n'è anche uno di Chicago, ma non è assolutamente tra i papabili. E invece a me è proprio venuto in cuore il pensiero, dice, mi sa che questo qui è lui, no? Non so, un pensiero così. E perché? Perché lo Spirito, come l'ha rivelato il fratello Branham, alla sua Chiesa fa capire quale sarà il percorso delle cose. Il fatto che fosse americano, cioè, perché ti viene un disegno nella mente di come sono le cose, conoscendo le scritture, conoscendo le profezie. Ma questa cosa, come quando sei andato il fratello Frank, quanti pensieri, quante cose sono uscite. Questa cosa non deve diventare il punto su cui adesso si fanno delle dottrine, si fanno... È il punto centrale di tutta la cosa. Questo è semplicemente la lancetta dei secondi che si sta muovendo e ci fa vedere quanti secondi mancano alla mezzanotte, per fare un parallelo, no? Ma il compito della Chiesa non è quello di andare in giro a dire, oh, guardate che c'è il Papa americano e bla 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 bla, e lasciare da parte tutto il resto. Perché è tutto il resto quello che importa. L'edificazione di un credente non nasce dal fatto che dico, guarda che era fratello Branham, nel 1954 Dio ha rivelato che ci sarebbe stato un Papa americano, quindi dice, vabbè, e quindi? Le cose che io credo, che leggo qui nella scrittura, sono quelle che è l'amore di Dio che deve essere manifestato dalla Chiesa. Poi tutte queste cose vanno alla sua gloria, per l'amor del cielo nessuno vuole dire che è sbagliato, mancherebbe, no? Ma noi non ci siamo convertiti perché il fratello Branham ha detto delle cose in profezia, perché se non, e basta, perché se non c'era nel nostro cuore l'amore per la parola di Dio, quelle profezie per noi erano acqua fresca, non volevano dire niente. Il fatto che il nostro cuore le accetti, il fatto che il nostro cuore adesso vede che, ecco, quella cosa, ma va benissimo, è giusto, ma il messaggio che il fratello Branham ha portato, no, non c'è scritto nella Bibbia che verrà un profeta e tramite le sue profezie voi sarete ricondotti a me, no, dice che ci sarà e verrà riportato quello che il bruco, quello che ha mangiato e tutto è distrutto, verrà riportato tutto il cuore dei il cuore dei figli al cuore dei padri, quindi alle dottrine, a quello che è stato fatto qui. Le profezie tutto servono a dimostrare che egli è veramente l'uomo mandato da Dio per il nostro tempo e tutte queste cose. Ma non sto dicendo che le profezie non sono importanti, sia chiaro, ma basarci esclusivamente sulla, diciamo, certo, uno rimane colpito che nel 1954 ci fosse questa cosa. Le sette profezie del fratello Branham che vengono citate, quando lui parla della macchina, dell'automobile che si muove in modo autonomo e che sembra che giocando con qualcosa a scacchi e non era mossa da un'energia, e oggi l'abbiamo sotto gli occhi, ma questo non mi fa credere di più rispetto a quello che io credevo prima, è un indice, è una conferma, è un indice di quello che è, no? Ma se il mio cuore non è aperto alla parola del Signore, a portare avanti l'amore del Signore, a edificare me stesso con la ricerca della perfezione nell'amore del Signore, a che serve? Dov'è che dice, aspetta, se avessi, cos'è in Corinzi? 1 Corinzi 13, 12, mi sono segnato. 12. Allora, 1 Corinzi, 1 Corinzi, capitolo 13, dal primo versetto. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, è mica roba da poco questa, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, benigno e via via. Ma affinché l'amore sia paziente, benigno, non invidiante, l'amore non si mette in modo insicuro. Il vero amore, questo è il vero amore di Cristo, che tramite il suo Spirito ha rimesso nei nostri cuori, come ho scritto, quel piccolo seme che è stato messo, che ha dato origine a quell'albero, a quella pianta, che è l'albero della vita del Signore, se vogliamo, che produce il frutto dell'amore disinteressato. L'amore disinteressato è disposto a soffrire per fare del bene a un'altra persona. Ora, vediamolo sotto questo aspetto, il versetto 2, se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, tutta la scienza, avessi tutta la fede a trasportare i monti, qui dice, ma non avessi amore, e avessi anche l'amore, qui dice, non sarei nulla, ma io aggiungo invece, se avessi amore, sarei completo al 100% in Cristo. Quindi le profezie, le cose, nel loro tempo, si adempiono, le vediamo, e grazie a Dio, con l'insegnamento, l'amore che Egli ha messo nel nostro cuore, fanno completare quello che è il disegno di Dio per il credente. Ma se mi appoggio solo sull'aver letto una profezia e poi portarne un pezzettino, cioè non è quello. Capisco che il fatto di dire, questo non vuol dire, adesso non sto riprendendo nessuno, sia chiaro, ma vedere questa cosa dove molte persone, ecco, si attaccano a questa cosa dicendo, vedi, il tempo è breve, va bene, è vero, amen. Quindi se il tempo è breve, perché ci sono qua delle sedie vuote? Perché molti sono andati, come abbiamo letto prima, negli ebrei? Tanto più che vedete approssimarsi il giorno, non abbandonate la comune raunanza, che veramente questa cosa, questa prima parte di quella profezia, di quella predicazione del fratello, cioè, vabbè, insomma, si è capiti, quello che gira, dove dice che ci sarebbe stato il Papa americano e che quindi la bestia, eccetera, 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 che faccia veramente rinsavire le persone e che possano veramente ritornare da dove sono uscite. Perché se poi si va avanti a leggere in quel, come si dice, in quell'opuscolo, lì dice che appunto verrà questa persona, eccetera, 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 e questo qui sarà come dire, il movimento affinché quelli che non devono andare nel Consiglio Ecumenico delle Chiese, sotto la grande meretrice, insomma, quella della fine, no? Eccetera, la marchio della bestia, usciranno dalle varie denominazioni e si uniranno tutti nel corpo di Cristo. Amen. Che il Signore ci benedica e lo ringraziamo veramente per quanto Egli fa per ciascuno di noi. E ringraziamo il Signore anche per le profezie che ha dato, mancherebbe. Che il Signore ci benedica.
Alleluia. Che Dio benedica i nostri cuori. Io mi sono portato, sono andato a scuola. Ieri, avantieri, sono andato a scuola, vedete? Andato a scuola, guardate qua. Sono andato a scuola. Alleluia. Che Dio ci faccia grazie. Saluto tutti nel nome del Signore. C'è il nostro fratello, anche Jack, che Dio volendo lo vedremo, spero che lo vedremo sabato prossimo, perché ha guardato gli orari, il mezzo per venire, si trova a Napoli e quindi lo vedremo in mezzo a noi. Che Dio ci faccia grazie. Abbiamo sentito diverse cose, quel passaggio, Antonio, si trova in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 5-6, dove parla di donnicciole che ascoltano ma non imparano mai. Cioè, ascoltano sempre la parola di Dio ma non imparano mai, cioè non si mettono mai a posto. Ecco che Dio guarda questi giovani da questi alleluia, ça va. Vedete, è vero, tutto quello che si è arrivato è giusto, sono le profezie che si compiono, è la parola di Dio che va avanti e siamo beati se noi siamo trascinati dietro questo, nel senso che vediamo le cose compiersi davanti a noi, la vediamo manifestarsi, è una benedizione, vedete? Ma come è stato detto, non è l'obiettivo principale, perché l'obiettivo principale, perché di questo, vedete, tutto all'inizio, quanto ci sono state le varie rivelazioni che venivano, i sette tuoni, Apocalisse 10, diverse rivelazioni che venivano, ma non erano mai state poste giuste nella scrittura. E ognuno la prendeva, faceva un cavallo di battaglia e cavalcava quella parte, quella rivelazione là, e scombussolava un po' i fratelli. Ma Dio ci ha dato delle direzioni giuste dove possiamo veramente fermarci e dire, ok, non c'è problema, giusto. Vedete, io l'ho scaricato questo opuscolo, ho avuto la possibilità di scaricarlo, e il contesto degli atti dello Spirito Santo, non degli apostoli, perché in realtà poi c'è scritto atti degli apostoli nella Bibbia, ma come sappiamo che tutti i veri servitori di Dio dicono, compreso il fratello Brano, il fratello Frank e noi tutti, diciamo che sono gli atti dello Spirito Santo, perché è lui che agisce nell'uomo, è lui che compie le opere di Gesù Cristo, le opere di Dio. Quindi, vedete, è partito leggendo Atti capitolo 4, versetto 10, partito di là. Ora, naturalmente tutto questo c'ha tutto un contesto. Questo contesto, io devo andare avanti perché altrimenti non canteremo neanche, non abbiamo già pregato, quindi voglio giusto andare avanti. In questo contesto vediamo qual era, diciamo, il traguardo principale che fratello Branham ha voluto predicare su questo. Quello è un aneddoto che è arrivato, gloria a Dio, amen. Ma la cosa principale che fratello Branham ha voluto dire si trova negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, e in quella preghiera, in quella poi leggeremo diversi passi della scrittura che ho notato. Vedete, Atti degli Apostoli, prendetelo, una piccola scuola domenicale adesso, rapidamente, in modo che possiamo arrivare al nostro, al traguardo di quello che volevo, che ho messo in atto, che ho messo in campo. Dal versetto 26, c'è lo stesso soggetto, lo trovate nel Salmo 2, lo stesso soggetto lo si trova nel Salmo 2, vedete? Lui dice: il re della terra sono comparsi, i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, poiché veramente contro il suo santo figliuolo, il quale tu hai unto, si sono radunati Erode, Ponzio Pilato, insieme con i gentili, con i popoli di Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che fosse fatte. E al presente, Signore, guarda le loro minacce e concede ai tuoi servitori di parlare la tua parola con ogni franchezza, porgendo la tua mano a ciò che si facciano guarigioni e segni e prodigi per il nome del suo santo servitore Gesù. Questo era il concetto principale dove fratello Branham ha costruito e dove nella predicazione è uscito fuori, vedete, e dopo che ebbero, versetto 31, dopo che ebbero orato, il luogo verno radunati, tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e parlavano la parola di Dio con franchezza, vedete? Allora fratello Branham dice, ma che anche oggi, quando noi ci raduniamo e preghiamo, che il luogo possa trovare la stessa sensazione, cioè che ci sia veramente l'azione potente dello Spirito Santo in mezzo alla Chiesa. Quindi questa è la cosa principale. E voilà, e qui vediamo questo passaggio dove giustamente fratello Branham è quello che è stato oggi a causa di questo Papa americano che è stato eletto, e il paragrafo 87... prima volevo leggere giusto 84. Voglio che notate: una pietra veniva tagliata in questo modo, un'altra pietra tagliata in un altro modo, forse quando gli scalpellini le tagliavano, può essere che abbiano discusso e litigato in ogni altra cosa, come fa un mucchio di predicatori oggi. Io sono metodista, io sono una chiesa, afferrate già guardate già l'impostazione, che litigano, vedete, come fa un mucchio di predicatori oggi. Io sono metodista, io sono la Chiesa di Dio, gloria a Dio, faccio parte delle assemblee in questo, continuate a litigare, ma ricordate, è Dio quello che fa il taglio. Amen. Vedete? Quindi oggi vediamo che c'è tutto questo. Abbiamo il giovedì Dio ci fa grazia di capire, di realizzare nella rivelazione di Gesù Cristo capitolo 5, diciamo dell'Apocalisse capitolo 5, ci fa vedere che l'intento del fratello Branham, cioè dire la missione anche nel nostro Signore Gesù Cristo, non era di fare dei battisti, di questo, di quello, dei franchisti, dei branamisti, assolutamente era di fare dei figli e figlie di Dio. Era questo lo scopo, vero? Lo scopo principale era proprio questo. Quindi quando noi vediamo che oggi ancora, adesso poi continuo a leggere, ma devo prima l'impalcatura, come si dice, giusto? L'impalcatura. Quando noi vediamo oggi che ci sono le varie chiese dove ognuno ha la sua, come si dice, la sua predominanza, la sua maniera di impostare le cose, di vederle, è vero come diceva fratello Branham che ogni chiesa è sovrana e va avanti nel Signore, condotta dallo Spirito di Dio e cammina così, vedete? Ma non di meno questa chiesa che è sovrana è in armonia con tutto il corpo di Gesù Cristo, perché la scrittura ci dice che siamo stati tutti battezzati con un solo spirito per formare un solo corpo. 1 Corinti 12, 12, 13 ci dice tutto questo. Quindi questa cosa è fondamentale, principale, vedete? Oggi ci sono molte dispersioni di cose che vengono, che nascono e rimangono lì. Ora, è possibile, io sapete, sullo Stato ho diversi fratelli che arricchi ci sono là e tutti si sono messi a dire la sua, a portare avanti, diciamo, questo soggetto particolare di questo Papa, della profezia del fratello Branham. Ma in fondo, quanti hanno scavato per sapere esattamente quello che voleva dire? Ma non è di oggi che il fratello Frank ci esorta le chiese ad essere uno? Non è oggi, di oggi. Cioè dire, ecco, già in anticipo, prima che venga questa conferma definitiva di questa profezia definitiva, già la Chiesa sa, dico la Chiesa sposa, la Chiesa di Gesù Cristo, sa che deve essere unita, che non ci sono barriere fra la Chiesa di Crefelda e la Chiesa di Somma Lombardo, tra la Chiesa di Lyon e la Chiesa di Somma Lombardo, tra la Chiesa di Salon de Provence, del Belgio, del Bruxelles, non ci sono differenze se sono fondate sulla parola di Dio. Giusto, vedete? Afferrate bene? Questo è stato predicato. Quindi adesso io leggo questo e vedete che come adesso questo Papa, naturalmente come l'ha detto, come è stato impostato, tutto quello che non è stato ancora completato con l'ecumenismo, cioè dire con tutto quello che doveva radunare, con tutti i sinodi che sono stati fatti, io l'ho notato, gli ultimi sono stati fatti nel 62-65, vedete, tutto quello che il sinodo, insomma tutti questi legami per radunare le chiese, per metterle sotto la dominazione della Chiesa Cattolica, non è stata completata. Ma adesso, ecco dov'è, adesso, spero che hai registrato tutto questo e chi vuole ascoltarlo lo possa ancora ascoltare, che Dio veramente ci benedica. Adesso con questo Papa sicuramente che questa cosa avverrà. Ma allo stesso tempo fratello Branham qui dice, guardate, credo che uno di questi gloriosi giorni, paragrafo 87, quando questa confederazione unita delle chiese si unisce e il nuovo Papa viene preso dagli Stati Uniti e messo là sopra secondo la profezia, allora formeranno un'immagine simile alla bestia. E vi dico, la vera Chiesa di Dio sarà unita. Quindi nel movimento che viene, nel movimento dello Spirito che sta mettendo in atto questa profezia, la mette esattamente in atto anche in mezzo alla Chiesa di Gesù Cristo, giusto? Amen. L'aveva afferrato? La deve mettere in atto, i fratelli devono sentire questo, soprattutto questa percezione dell'unità dello Spirito, l'unità, abbiamo parlato dell'amore, vedete, senza questo, quante volte il fratello Franchi esortava nelle predicazioni che noi ancora ascoltiamo, che ci sia veramente questa morte a noi stessi, e dove Lui, Gesù Cristo, lo Spirito, prende in mano le nostre vite e agisce nel suo nome in mezzo alla Chiesa, in mezzo al popolo. Quindi come il fratello Branham qua parlava di questa, degli Atti degli Apostoli, dove si sono radunate, perché tutto viene, vedete, tutto, si sta radunando in modo da una parte per contrastare la Chiesa di Gesù Cristo, giusto? Ora è la Chiesa di Gesù Cristo che si raduna, continua a leggere, vedete? E vi dico, la vera Chiesa di Dio sarà riunita, i veri autentici credenti che provengono, non soltanto quelli che vengono dalla Chiesa di Crefelde, non soltanto quelli che vengono dalla Chiesa di Francia, dell'Africa, da in tutte le parti, giusto? Soltanto quelli, vedete? Ma come è stato detto, ci saranno che usciranno, che capiranno, afferreranno quando si devono legare per contratto scritto, devono legare con la Chiesa cattolica, allora magari rinsaliscono e escono fuori. Noi abbiamo tante sedie vuote qua. È possibile che si riempiano. C'è scritto che lui aggiungeva lo Spirito Santo, giusto? Amen? Alla Chiesa tutti quelli che dovevano essere salvati. Ecco perché non c'è cattolico, protestante, battista, c'è il cristiano credente in Gesù Cristo. C'è il nato di nuovo, inserito nel corpo di Cristo, facendo parte della Chiesa di Gesù Cristo. Alleluia. Vedete? Quindi questa cosa è importante. Quindi continuo a leggere qua, vedete? Nazareni, peregrini di santità, qualsiasi cosa saranno, andranno insieme e cementati dall'amore di Dio che formerà il corpo del Signore Gesù Cristo. Tutti i credenti, adesso noi pensiamo che adesso, quelli del messaggio, chiamiamoli quelli del messaggio, giusto? Quelli che si credono che sono pienamente dentro, dice, ma noi siamo noi, loro sono là. Ma Dio ne dovrà chiamare ancora. Fino all'ultimo, la porta è aperta. Quando è stato di Noè, non è Noè che ha chiuso la porta, è Dio che ha chiuso la porta. Ci siete? Quindi lui sa esattamente quando deve chiudere la porta. Allora, tutto questo è importante che realizziamo, che il terreno sotto i piedi non ci sta sfuggendo, ce l'abbiamo ancora. Giusto? Ce l'abbiamo ancora. Perché? Perché colui che ha comandato, cioè dire, colui che ha investito la nostra vita è presente in mezzo alla Chiesa, è presente nei credenti, è presente nei cuori. Non c'è scritto che io verrò come un ladro nella notte? Non c'è scritto che tu adesso devi essere pronto? Giusto? Vedete? Oh, che Dio ci apra il cuore, l'intendimento e ci faccia realizzare primieramente il tempo che stiamo vivendo. E in più qual è la volontà perfetta di Dio. Alleluia, vedete? Quindi tutto questo è importante, vedete? Poi dice, e ho letto l'altro giorno, vedete, gli agnostici, i superficiali saranno gettati su un lato e andranno dritto nella confederazione delle chiese. Quindi una parte di queste chiese uscirà, cioè di persone, perché Dio tratta con la persona, non ha mai trattato con una chiesa, mai. Sono delle persone che il corpo di Cristo è fatto di membri, quindi sono tutti radunati nel corpo di Gesù Cristo, formando un solo corpo, alleluia, vedete? Quindi ecco dov'è, io ho letto l'altro giorno che anche le assemblee di Dio sono entrate nella confederazione delle chiese, oh mai! Fratello Brani dice, ma oddio, devono rinnegare la loro dottrina evangelica per fare così, proprio così, tutti i loro segni pentecostali e prodigi, state attenti, tutti i loro segni pentecostali e prodigi, principi, devono rinnegarli, tutti quei finti miracoli, tutti quei finti, chiamiamo finti? Giusto? Alleluia, che il Signore veramente ci faccia grazia. Dobbiamo realizzare questo. Tutti quei finti pentecostali, prodigi, principi, devono rinnegarli per essere nelle confederazioni delle chiese. Devono rinnegarlo, o fratello, per avere prestigio. Noi non abbiamo bisogno di prestigio. Il nostro prestigio è Gesù Cristo, alleluia, che riempie il cielo e la terra. L'abbiamo realizzato tutti. Io credo che è così, vero, miei fratelli, che state ascoltando? Vedete, ecco perché il Signore ci fa grazia. Preferirei, come ho detto tante volte, sdraiarmi sulla pancia e bere acqua di ruscello e mangiare cracker di soda di essere popolare con Dio ed essere il suo servitore di Dio, piuttosto di avere il meglio che ci sia, che da questo mondo, se dovessi compromettermi sulla mia fede nel Signore Gesù Cristo e la sua Bibbia. Credo che questa sia l'infallibile parola di Dio e ogni sua parola è giusta, sì Signore. E qui continua ancora, vedete? Ora guarderemo là come facevano, rigettarono vennero, posarono le loro pietre. Vedete, per pietre, sapete benissimo che noi, il Signore Gesù è la pietra angolare e noi siamo tempio di Dio, costruite, siamo delle pietre, vero? Delle pietre viventi, dice il Signore, in Pietro. Voi siete delle pietre viventi, credo che 1 Pietro capitolo 2 o 2 Pietro, adesso non mi ricordo, ma è qui nella Bibbia, vedete? Quindi questa pietra angolare bisogna stare attenti a non rigettarla. Ma noi non l'abbiamo rigettata, alleluia, vedete? E qui parla di questa pietra angolare, vedete? Ora guarderemo là che facevano, rigettarono, vennero, posarono le loro pietre, arrivarono in un luogo, trovarono una pietra strana, non potevano usare quella pietra, dissero, quella pietra non ci serve, e la calciarono, parlando delle denominazioni, giusto? E la calciarono su un ammasso di erbaccia da qualche parte, non potevano usarla, sembrava strana, e cercarono di erigere la loro costruzione, e passarono per un punto e posarono tutte le rocce, tutte le pietre, e le appoggiarono su questo modo, in questo modo. Giunsero ad un punto, non potevano trovare ora nessuna pietra che ci stesse in quell'angolo. Vi ricordate che abbiamo letto questo, abbiamo letto quando nella costruzione del Tempio, che tutte le pietre venivano fatte fuori, e poi venivano portati dentro e ogni pietra andava perfettamente a inserirsi nella costruzione del Tempio a Gerusalemme, giusto? Vedete? Quindi lì sta parlando della stessa cosa, però qui dice che hanno buttato quella pietra angolare, cioè dire c'era una pietra che sembrava un po' strana, in effetti Gesù Cristo era strano, è un vero cristiano, è strano, e non è sempre accettato, non è sempre creduto, e quindi voilà, vedete, ecco perché. Qui vedete che continuo ancora a leggere questo perché, guardate, c'ho diverse. Avete letto l'Anticristo? Fratelli miei, parlo con mio fratello Carmine, parlo con il fratello Ibo e con il fratello Jacques. L'Anticristo del fratello Frank, adesso leggeremo qualche straccio. E soprattutto la chiave è 70 settimane di Daniele. Perché in queste 70 settimane di Daniele abbiamo la chiave di tutto, di quello che arriverà e come arriverà. Quindi quello che Dio ci dice adesso, oggi, guarda il tuo cuore, sei pronto? Guarda il tuo cuore. Franco, guarda il tuo cuore, sei pronto? Mi viene in mente che dopo tanto tempo c'è stato un messaggio stamattina che saluta tutta la Chiesa, il fratello Hervé saluta tutta la Chiesa e io l'ho ricambiato, vedete? Quindi che abbiano sentito, abbiano letto questa cosa, l'abbiano guardato, dove dice tutte le chiese si radunano, ma io già sono radunato con tutti, afferrate. Che Dio veramente ci aiuti, ci fa grazie. Dio ci faccia grazie. Vedo, ognuno deve arrivare al suo posto, come queste pietre devono arrivare al suo posto. Finisco di leggere questo, con qualche passo della scrittura. E passarono, oh là là, e passarono per un punto e posarono tutte le rocce e le appoggiarono su questo, in questo modo. Giunsero ad un punto, non potevano trovare ora nessuna pietra che ci stesse in quell'angolo. Continuarono a costruire, e la costruzione salì fino ad un punto, non potevano andare oltre, perché avevano bisogno della pietra angolare. Cercarono fra tutte le pietre, cercando di trovare una pietra angolare, ma non potevano trovarla. E ad un tratto qualcuno andò fuori nell'ammasso di erbacce, e proprio la pietra che avevano rigettato era la pietra angolare principale. Avete afferrato? Isaia 8:15, guardate, Isaia, veloce, e qui mi sa che poi abbiamo finito. Isaia 8:15, questo qui lasciamolo stare qua adesso. Isaia 8:15. Ci sono tanti altri passi della scrittura. Leggiamo dal versetto 14. Ed egli sarà per santuario, ce la vede? Isaia, capitolo 8, versetto 14. Ed egli sarà per santuario, ma altresì per pietra d'intoppo, per sasso d'inciampo alle due case di Israele, per laccio e per rete agli abitanti di Gerusalemme. E molti di essi traboccheranno e cadranno e saranno rotti e saranno allacciati e presi. Vedete? Molti lo faranno. Isaia 28, versetto 16, sono qua vicino, e poi qui ci fermiamo, perché dobbiamo ancora andare avanti. Isaia 28, versetto 16. Il Signore Dio, ecco, io sono quel che ho posta in Sion una pietra di prova, pietra di cantone, preziosa, un fondamento ben fondato. Chi crederà non si smarrirà. L'avete afferrato? Alleluia. Metterò il giudizio a regolo, la giustizia a livello, la gragnuola spazzerà via il ricetto di menzogna e le acque ne inonderanno il nascondimento, cioè dire il riparo nascosto, nella traduzione originale, inonderanno il riparo nascosto, vedete, metteranno tutto a nudo, finito. E ci sono tanti altri passi, quindi chi cadrà sopra si farà male, ma rinascerà, ma se questa pietra gli cade addosso morirà, giusto? È un altro passo che lo trovate ancora in Luca, in Matteo 21, 44, l'ho notato, la vedete? Quindi questa parola che noi abbiamo oggi, che gira, che circola dappertutto, Dio deve farci grazie di rimanere veramente tranquilli. Dio conosce i suoi. Vedete, nell'Anticristo, adesso leggiamo un po' nell'Anticristo, e poi andiamo nell'Apocalisse capitolo 13, vedete, questo lo metto sotto per adesso perché non c'ho spazio. E la rivelazione del mistero, io qui ce l'ho in francese, io mi piace leggere in francese perché mi trovo meglio nella comprensione. Sono nato in Svizzera con la lingua francese, mi dispiace. Cercherò di tradurla, vedete, la tradurrò. Dunque, vi ricordate della statua di Nebuchadnezzar, di Daniele 2,28, dove parla di quella statua d'oro? Perché tutto iniziò là. Adesso poi leggeremo qualche passo della scrittura, vedete? Quindi, quelle tre bestie, più l'ultima bestia, la quarta bestia che ha visto che stava distruggendo tutto, che aveva denti di ferro, che proprio stava distruggendo tutto, ed è proprio quello. Qui il fratello Frank parla di tutto questo, lo spiega perfettamente e ci fa vedere cosa accade, anche quello che avviene in Israele. Vedete? Leggiamo dunque capitolo 2, versetto 31 e 33. Daniele, prendete Daniele. Giusto, rapidamente, perché non possiamo andare profondamente, perché non ci arriviamo, il tempo passa veloce, e avrei per finire però voluto leggere due passi della scrittura in Tessalonicesi, che è importante. Daniele, lo devo acchiappare, Daniele 2. Voilà, come dice il fratello Frank, qua vedete, Daniele 2,28, vediamo quello che Nebuchadnezzar ha detto. Questo quando erano, state ben attenti, quando erano nella deportazione dei 70 anni che dovevano rimanere a Babilonia, vi ricordate di questo? Alleluia, l'abbiamo anche letto. Nel messaggio della rivelazione di Gesù Cristo, vedete, che dovevano rimanere là 70 anni Ma in quei 70 anni c'è tutto un mistero dentro, delle 70 settimane di Daniele, c'è tutto il mistero dentro delle sette epoche della Chiesa, c'è tutto dentro il mio stato, vedete? Quindi qui vediamo tutto questo e poi 31-33, tu, o re, riguardavi ed ecco una grande statua, versetto 31, questa statua è grande, il cui splendore era eccellente, in piedi di rincontro a te, e il suo aspetto era spaventevole, il capo di questa statua era d'oro fino, e il petto, e qui parla di tutte queste bestie, sono tutti, come possiamo dire, qui ho messo delle note, ricordatemi che alla fine dobbiamo pregare per la sorella Angela La Spesa, che è andata in ospedale, ho messo anche qui un biglietto, speriamo che non...
La nonna, sì.
Vedete? Sono tutti dei regni, rappresentano dei regni, successivamente, l'uno e l'altro. E poi c'è la quarta bestia, adesso ve lo leggo qua e lo traduco. Nel versetto 37 e 45 interpreta la significazione di questi quattro grandi regni di questo mondo che possono essere storicamente situati come segue: il regno di Babilonia, che è la testa d'oro, possiede la potenza mondiale dell'anno 606-500, questo ce l'avete voi negli opuscoli, vedete, ma questo è importante. Avanti Cristo, il regno dei Mede, dei Persi, rappresenta il petto e le braccia d'argento, prolungate nel regno nell'anno 538-330 avanti Cristo, il regno mondiale greco da Alessandro il Grande e via. Dal tempo che l'impero romano prese il potere sussisterà fino adesso, quindi la quarta bestia adesso, poi dice, è apparso nella potenza nell'anno 330 fino al 30 avanti Cristo, e da quel tempo l'impero romano ha preso il potere e rimarrà fino a questo giorno. Quindi adesso realmente dobbiamo realizzare che siamo in questo momento, dal momento che il muro di Berlino è caduto, da quando il momento del muro di Berlino è caduto, l'impero romano ha ripreso forza, ha ripreso vita, finito. Questo lo spiega qui dentro, vedete? Le 70 settimane di Daniele. Quindi adesso quello che dobbiamo trattare è veramente la quarta bestia. Allora, andiamo adesso, continuo a leggere un momentino. Nel capitolo 7, Daniele, lo stesso profeta vede come i quattro venti del cielo sollevarono il grande mare dei popoli, nella quale uscirono quattro bestie potenti. La prima somigliava a un leone, la seconda ad un orso, la terza a un leopardo. La quarta bestia non è indicata di maniera più dettagliata, ma è unicamente descritta in questa maniera. E dopo questo vedi in questa visione le voci, una quarta bestia, terribile, straordinaria, potente, aveva grandi denti di ferro, divorava e schiacciava tutto quello che... voilà. E aveva 10 corna, Daniele 7:7. Le quattro bestie sono uscite dalla massa dei popoli. La massa dei popoli di questo mondo, simbolizzando i quattro regni, ma anche sempre di nuovo l'attuale maestro soprano di costoro. Noi non vogliamo occuparci in dettaglio di questi tre imperi, ma bene, per ottenere un chiarimento di questa quarta bestia, che è la più grande e più importante di tutti. Versetto 19, Daniele 7, versetto 19, vedete? Quindi Daniele ha ricevuto l'informazione seguente: la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra e sarà differente da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà con i piedi, la schiaccerà. La quarta bestia è l'impero mondiale romano inghiottendo, conformemente alla profezia biblica, la terra intera che la schiaccia sotto i suoi piedi. Così dice il Signore la sua parola. Allora, Quindi questa quattro bestie adesso ci riporta Apocalisse, nell'Apocalisse capitolo 13. Stiamo parlando un pochettino di queste profezie bibliche, perché sono importanti adesso. Sono importanti che sappiamo dove siamo e sappiamo situarli. La guida principale è stata l'apertura dei sette suggeri, è stato il profeta del XX secolo, nostro fratello William Marion Branham, nella chiesa di Laodicea, e il fratello Frank, che ha messo ogni tassello al suo posto. Quindi la chiesa di Gesù Cristo aveva bisogno di tutto questo. E non perché sono degli uomini, ma conformemente a ciò che hanno detto, quando tu e io possiamo mettere il dito direttamente sulla parola che loro hanno visto, che loro, cioè dire, nel movimento dello spirito, come le cose sono state condotte, tu devi credere per forza, tu li devi accettare per forza. Ci siete? E in quelle rivelazioni, in quella messa a punto, Dio ti dà ancora di poter lavorare, continuare nella scrittura ad avere della parola che si rivela giorno dopo giorno a te, riempiendo esattamente le condizioni che Dio vuole, che dove tu devi arrivare, dove devi arrivare? Alla perfezione totale, alla Chiesa, all'unità della Chiesa, l'unità dello Spirito, giusto? È vero? Amen, ci siete? Alleluia. Quindi tutto questo adesso lo possiamo trovare, vedete, dunque tutto quello che ha visto, abbiamo poco tempo per andare in ordine preciso, tutto quello che ha visto Daniele l'ha visto anche Giovanni nell'Apocalisse capitolo 13, giusto? L'ha visto là, ha visto questa bestia, vedete? Poi vide salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e in sulle sue corna 10 diademi, e in sulle sue teste un nome di bestemmia. Quindi, cosa abbiamo letto? Una testa è un re, una corona è un re, 7 teste, 7 epoche della Chiesa. Vi ricordate? Abbiamo letto? Perché in ogni epoca della Chiesa l'Anticristo era sempre lì presente per non far arrivare a termine, a completare l'opera di Dio. Ma in tutti i casi Dio era sempre più forte, lasciava sempre un piccolo resto, giusto? Lutero, Wesley, la Pentecoste, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla restaurazione dell'albero della sposa, il messaggio di Malachia 4, dove non soltanto prima Giovanni Battista i cuori dei padri verso i figli, ma 4, 5, il secondo paragrafo, vedete, i cuori dei figli verso i padri, di nuovo la Pentecoste, cioè l'originale. Quello che noi abbiamo letto nella rivelazione di Gesù Cristo è quello che fratello Urbano ci sta spiegando per poter, tutti, non soltanto fratello Urbano, ma anche fratello Frank, e anche quando noi leggiamo la scrittura adesso, con gli occhi della rivelazione di Gesù Cristo, per farci arrivare esattamente come era all'inizio. Ecco dove la Chiesa adesso Dio la vuole portare, proprio all'inizio. All'inizio, esattamente com'era. Ci deve essere di nuovo un regno millenario, ci deve essere un momento dove la Chiesa si riposerà. Di questo magari non possiamo mettere tutto insieme, che sarà difficile, diciamo, poi completare, vedete? Ma Dio vuole che riportare tutto all'inizio, tutto quello che era all'inizio, esattamente come abbiamo letto in quell'opuscolo, gli atti dello Spirito Santo, di quella parola, quando si sono radunati e dove hanno visto che tutti sono messi contro la parola di Dio, contro il Signore Gesù Cristo. Gli apostoli si sono radunati e nella loro preghiera, spero che avvenga e credo che debba avvenire, in mezzo alla Chiesa di Gesù Cristo, in modo che la stessa cosa si possa operare oggi. Alleluia, ci siete? La stessa cosa. In modo che quando sono radunati ci sia veramente lo stesso spirito, lo stesso pensiero, la stessa maniera di vedere, perché adesso non tutti vedono della stessa maniera. Credo che i miei fratelli che stanno ascoltando sono d'accordo, non tutti vedono della stessa maniera, ma Dio ci deve fare grazia di poterlo vedere tutti della stessa maniera. Ma chi è l'istruttore? Chi è l'istruttore? Se non lo Spirito Santo? Giusto? Ecco perché Dio deve farci grazia di essere ripieni dello Spirito Santo, in modo che io non posso rigettare mio fratello, non posso rigettare l'altra chiesa, che lui mi deve ascoltare e io lo devo ascoltare. Ci dobbiamo ascoltare davanti a Dio, giusto? E ogni pensiero è sottomesso al, così dice il Signore, la Scrittura. Ogni pensiero. Allora a questo punto avverrà di nuovo l'unità delle chiese, l'unità dello Spirito. Perché in questo momento ancora il Dio sta lavorando i cuori, ma non è ancora avvenuto, sta andando in quella direzione. Che Dio veramente faccia grazia e porta avanti l'opera sua. Vedete? Quindi in questa Apocalisse vediamo: e la bestia che io vidi era simigliante ad un pardo, i suoi piedi come il piede d'orso, quello che abbiamo letto, quello che ha visto Daniele, giusto? E la sua bocca come una bocca di leone, quello che ha visto Daniele. Quest'uomo si chiama leone, giusto? E il dragone le diede la sua potenza. E il dragone le diede la sua potenza. Il dragone, secondo voi, dov'è? Chi è il dragone? Ok, Apocalisse capitolo 12, guardate cosa dice qua. Vedete, è lo stesso personaggio. Quella statua di Nebuchadnezzar era una statua, ma era una persona. Afferrate? Perché poi lo stesso Nebuchadnezzar, lui ha voluto cambiare nome e ha messo Belshazzar, che Daniele gli aveva dato il nome di Belshazzar a Daniele. E volevano che tutti si piegassero davanti a Daniele. Dovevano inchinarsi, vi ricordate di questo? Dovevano tutti inchinarsi davanti a questa statua. State afferrando quello che avverrà? Dovevano tutti inchinare. Ma il credente Daniele, Sadak, Meshach e Abednego non si sono inchinati. Dice: a me, tu puoi fare quello che vuoi, ma io adorare chi? Un uomo? Vedete? E la fornace ardente è stata messa e ne sono stati buttati là dentro. Daniele no, perché Daniele era quello che doveva essere adorato, vedete? Perché quella statua assomigliava a Daniele, era per lui che era stata fatta, in onore di Daniele, perché aveva rivelato tutto. Ma noi vediamo che un quarto uomo era là presente dentro. Alleluia, vedete? Tutto questo c'è, è tutto legato insieme, vedete? Che Dio ci possa fare grazie di potere per lo Spirito, per la parola, per la rivelazione, legare tutte le cose insieme, tutte le cose insieme. E dove vengono tutte queste cose insieme? Alla gloria di Dio, semplicemente a dare gloria al nostro Signore, che sta preparando e prepara la sua Chiesa. Quindi continua ancora a leggere, vedete? È qui, ecco, Apocalisse 12, versetto 3. E apparve ancora un altro segno nel cielo. Ecco un grande dragone rosso che aveva 7 teste, 10 corna. Vedete dov'è? E sulle sue teste vi erano 7 diademe. E la sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle. Il dragone si fermò qui, vediamo che il dragone si fermò perché voleva mangiare il figlio maschio, cioè dire voleva eliminarlo totalmente. Diciamo, questa autorità che gli impedisce ancora di fare quello che vuole sulla terra, perché colui che lo trattiene è ancora in mezzo di noi. L'avete afferrato? Siete coscienti della presenza di Dio, di quello che Dio ha messo nei vostri cuori, nei nostri cuori? Ecco perché non può fare ancora tutto quello che vuole. Però è pure vero che ha iniziato il cammino. Quello che noi abbiamo letto del fratello Branham, quello che è stato di questo Papa, che è stato messo lì al potere, perché non è soltanto un potere religioso, vedete, come lui stesso l'ha espresso, lui vuole mettere a posto, anche politicamente vuole mettere le cose a posto, vedete, perché non tutti parlano di Gesù Cristo adesso, ha detto che Gesù Cristo, anche le chiese pentecostali, le chiese evangeliche che nominavano Gesù, lo nominavano come se fosse un, come ha detto?
Un supereroe.
Dice, ma questo è anatema. Quindi vedete dove vuole arrivare quest'uomo? Vedete dove vuole arrivare? State bene attenti, Giusto. Però la Chiesa di Gesù Cristo rimarrà quella che è. Cioè dire, non potrà mai E in più, il tempo mi manca, in più, prima che tutto questo avvenga, che Dio faccia grazia di leggere, se avete questo opuscolo, leggeteli, e anche come il Signore ce l'ha fatti vedere attraverso la rivelazione di Gesù Cristo, che abbiamo letto agli opuscoli e abbiamo letto ancora tutto quello che leggiamo e ascoltiamo, quello che abbiamo afferrato della parola di Dio, che prima che inizi, quando inizierà la settantesima, dico questo per dire così dice il Signore, questo lo posso dire davanti a Dio, quando inizierà l'inizio dell'ultima settimana, che per noi la settimana è di giorni, ma per Dio una settimana è un anno, è diverso. Tante Ferrando? È diverso. Quindi prima dell'inizio dei 7 anni, dell'ultima settimana, la sposa di Gesù Cristo ce la deve andare. L'avete afferrato? Tutto il resto si procaccerà dopo che la sposa è partita. Dopo che la sposa è partita, ci saranno ancora i 144.000 che devono essere suggellati. E lo troviamo in Apocalisse, lo troviamo già qui. Cioè dire, in questo Apocalisse capitolo 13, lo leggiamo, guardate, lo leggo, oh là là, io mi porto avanti, ma... Dunque, il dragone le diede la sua potenza e il suo trono, dunque le diede la sua potenza e il suo trono e potestà grande. Ed io vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la piaga mortale fu sanata e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Afferrate che significa questa cosa? Questa guarigione di questa testa, di questa nazione, di questa chiesa, vedete? Cosa ha potuto fare, cosa ha potuto provocare questa ferita?
La parola di Dio, la riforma.
Sì, la riforma di Lutero ha provocato questa ferita. State bene attenti, fratelli miei, ma è stata sanata perfettamente, è stata sanata. E quando hanno visto questo, tutti hanno innalzato, giustamente come leggiamo qua, e adorato il dragone. Dunque, si meravigliò dietro alla bestia e adorarono il dragone. Dunque, il dragone che è proprio, lo troviamo sempre Apocalisse capitolo 12, vi dico chi è il dragone, versetto 9, Apocalisse 12, versetto 9, Apocalisse 12, versetto 9, il dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il quale seduce tutto il mondo, fu gettato in terra e furono con lui gettati ancora i suoi angeli. Questo è il dragone, vedete chi è? Alleluia, è quel serpente antico, quello che è stato nel giardino dell'Eden, quello lì, è sempre lo stesso, sempre lo stesso. Quindi, continuo ancora a leggere. E adorarono il dragone che aveva dato, versetto 4, Apocalisse 13, versetto 4, magari qualche minuto in più lo prenderemo oggi, va? Che aveva dato potestà alla bestia, adorarono ancora la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei? E ne fu data bocca parlante, cose grandi e bestemmie, e ne fu data potestà di durare 42 mesi. Cosa sono questi 42 mesi? È il periodo della tribolazione dopo che i 7, Apocalisse capitolo 11, Apocalisse i due testimoni, verranno, adesso poi vi leggo i due passi della scrittura finale, quando diranno pace e sicurezza, devono arrivare là, ci siete? Vedete? Quindi qui si tratta di Israele, si tratta che poi ci saranno quei 3 anni e mezzo, la seconda parte, i primi 3 anni e mezzo c'è la pace e sicurezza, i secondi 3 anni e mezzo ci sarà, inizia la grande tribolazione, anche per Israele, qui parla della grande tribolazione che inizia per Israele, dopo che i 144.000 saranno suggellati e che Elia e Mosè saranno messi a morte e poi risusciteranno e via via, giusto? Giusto? Rapidamente, allora inizierà la grande tribolazione, in quei 3 anni e mezzo, e il Signore poi stabilirà il regno di 1000 anni. Ecco perché in Apocalisse capitolo 10, Quando l'angelo possente scende, Apocalisse capitolo 10, quando l'angelo possente scendeva dal cielo, intorniato ad una nuvola sopra il capo, è venuto come un leone che rugge.
Amen.
E ha messo un piede a destra di qua, sul mare, e un piede sulla terra. È lì che incomincia a iniziare a radunare il popolo per iniziare la grande tribolazione, dove stabilisce il regno di mille anni. Sono tanti passi, Zaccaria, sono tanti passi che possiamo aggregare, ma per adesso ci fermiamo così, giusto? Un po' così, spero che l'afferrate, i giovani, state seguendo un po'? Sì? Io sono obbligato ad andare veloce, perché altrimenti non ci arriviamo, vedete? Quindi, rileggo ancora Apocalisse capitolo 13, e le fu data, versetto 5, e le fu data bocca parlante, cose grandi e bestemmie, e le fu data potestà di durare 42 mesi, dunque 3 anni e mezzo, 42 mesi, sono 3 anni e mezzo, ed ella aperse la sua bocca in bestemmia contro Dio, da bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo. Questo lo trovate ancora in Daniele capitolo 7, versetto 18, 25, via via, vedete? Lo trovate la stessa cosa, lo trovate in Daniele. Il suo nome, dunque, da bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo dov'è? Vedete? E quelli che abitano nel cielo, e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. A quale santi fa guerra di vincerli? Alla sposa di Gesù Cristo o a quelli che rimangono? Eh? Quelli che rimangono, vero? Avete afferrato, amici miei? Ci siete? Alleluia! Qui la sposa non ha niente a che vedere, niente. Dovete afferrarlo, Dio deve fare grazia di afferrarlo, vedete? Perché qui adesso in Daniele ci deve andare per forza. Daniele capitolo 7, Daniele capitolo 7, versetto 18. Noi sappiamo che la sposa non passerà la grande tribolazione, vero?
Amen.
Sarà rapita, no? Giusto? È scritto questo. Alleluia, perché altrimenti, quindi questa cosa è importante di metterla a fuoco precisa. Alleluia. Versetto 18 dice: poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno in perpetuo, in sempre eterno. E parla del versetto 17, dice: queste quattro bestie significano quattro re che sorgeranno dalla terra, e poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno in perpetuo e in sempre eterno. Quindi parla del regno di mille anni, giusto? E allora io desidererei di sapere la verità intorno alla quarta bestia. Era differente da tutte le altre, era molto terribile, i cui denti erano di ferro e le unghie di rame, che mangiava e tritava e calpestava il rimanente coi piedi, intorno alle 10 corna che aveva in capo, e intorno a quell'ultimo che saliva ed innanzi al quale erano cadute, e intorno a ciò che il corno aveva degli occhi e una bocca che proferiva cose grandi. Capisci? Capite che c'era un piccolo corno in mezzo, vedete, io l'ho letto così senza, spero che voi lo state leggendo per bene, voi che state ascoltando, questo piccolo corno che aveva degli occhi e una bocca che proferiva cosa grande, e che l'aspetto di esso era maggiore di quelli suoi compagni. Io aveva riguardato, e quel corno faceva guerra coi santi e li vinceva, finché l'antico dei giorni venne e il giudizio fu dato ai santi dell'Altissimo. State afferrando? E il giudizio fu dato ai santi dell'Altissimo. E venne il tempo che i santi dovevano possedere il regno. E colui mi disse così: la quarta bestia significa il quarto regno che sarà in terra, la quale sarà differente da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra e calpesterà e triterà. E le 10 corna significano 10 re che sorgeranno di quel regno, e un altro sorgerà dopo loro, il quale sarà differente dai precedenti, abbatterà 3 re e proferirà parole. Vedete, sono tutte potenze e autorità che sono passate, vedete, e che, senza che li hanno vissuti prima, li abbiamo vissuti anche noi, non so come dire, quelli che abbiamo vissuto noi, ma sono passati, vedete? Dunque proferirà parole contro l'Altissimo, distruggerà i santi dell'Altissimo e penserà di mutare i tempi e la legge, e i santi gli saranno dati nelle mani fino ad un tempo, più tempi da metà di un tempo. Quanto fa? 3 anni e mezzo, giusto? Quindi quei 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Vero? Spero che l'afferrate, spero che il Signore vi dia anche per mio fratello Carmine, abbiamo parlato un po' con Carmine, che possa seguire, afferrare, vedete, dove si piazzano le cose per bene, dove si mettono le cose giuste, vedete? Poi si terrà il giudizio e la sua signoria, vedete? Dopo si terrà il giudizio quando si tiene? Apocalisse capitolo 20, ma questo quando? Alla fine, prima sono i 1000 anni, alla fine si terrà il giudizio. Poi si terrà il giudizio e la sua signoria gli sarà tolta ed egli sarà sterminato e distrutto fino all'estremo, perché poi ci sarà Armageddon, la battaglia d'Armageddon, nel capitolo 20, vedete, dove il diavolo viene rilasciato e dove fa guerra ai santi, vedete che cerca, e poi lì sarà completamente distrutto. Ecco perché, come abbiamo letto, non ci potrà mai essere un inferno eterno, non esiste, vedete? Alleluia. Vedete quello che è terribile, questa qui è dottrina, giusto? Dottrina messa a fuoco, messa a punto. Ma quello che è importante, che io possa realizzare, cioè dire in tutto questo, che Dio mi ha fatto grazia, come è stato detto. Dio mi ha fatto grazia, ci ha fatto grazia. Perché? Perché se possiamo afferrare queste cose, significa che tu ti stai preparando. Significa che tu stai mettendo a fuoco la volontà di Dio e stai camminando sotto la sua guida, sotto il suo impulso, sotto questa direzione perfetta. Quindi sei preso dentro. Questo è quello che è glorioso. Leggete tutti, ma devo sapere dov'è il mio posto. Devo trovarlo dov'è. Devo capire cosa Dio ha messo dentro di me. Se devo passare la grande tribolazione o devo essere lì quando la tromba suonerà. Adesso lo leggiamo, il tempo sta passando, ma volevo finire di leggere l'Apocalisse 13, vedete, ci sarà, e come all'inizio che abbiamo letto, questo Papa radunerà queste chiese, tutto quello che non è stato fatto, ripeto, tutto quello che non è stato fatto nel passato con questi sinodi, con questi, come si chiamano là? Io ho messo il nome là, che, dove tutti sono insieme, ecco. Ecumenici, tutti questi, lo farà adesso, lo farà. Lui va in questa direzione.
È il suo motto,
lui va in questa direzione, lo sappiamo. Il fratello Branham l'ha confermato in questa profezia, giusto? Quindi adesso la cosa principale, io adesso passo, diciamo, all'altra. La cosa principale adesso è qual è la nostra posizione. Qual è la nostra posizione? Vedete? Questo è importante. Se io conosco la mia posizione, se la afferro per bene, allora lavoro nella direzione giusta dove Dio vuole che io vada. Giusto? Dove la Chiesa deve andare. Finiamo di leggere qua, 2 secondi. Apocalisse 13. Abbiamo tralasciato poi, e dobbiamo tralasciare Apocalisse 11, la bestia che saliva dalla terra. Ok. Continua a leggere qua. Ed ella perse, versetto 6, ed ella perse la sua bocca in bestemmie contro Dio, da bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano il cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi, di vincerli, e fu parimente data podestà sopra ogni tribù, lingua e nazione. E tutti gli abitanti della terra, il cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso, l'adorarono. Se alcuno ha orecchio, ascolti. Vedete? Se alcuno mena in cattività, andrà in cattività e via via. Un passo che voglio leggervi è ancora l'Apocalisse, capitolo 13, mi sa che è 14, perché 14, capitolo 14, versetto 9. Così sappiamo che cos'è questa marca della bestia. Non è un chip, non sono tutte le cose che possono immaginare oggi la gente, no? Ma è qualcosa di più profondo, qualcosa di più profondo. Versetto 8. Poi seguì un altro angelo dicendo: caduta è Babilonia, la grande città, perché ella ha dato a bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. Non abbiamo tempo di fermarci a tutto questo. E dopo quelli seguitò un terzo angelo dicendo con grande voce: se alcuno adora la bestia e la sua immagine e prende il suo carattere in sulla sua fronte o in sulla sua mano, anche egli berrà del vino dell'ira di Dio, mesciuto tutto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e dell'agnello. E il fumo, eccetera, 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 eccetera. Dunque, avete afferrato il versetto 9, cosa dice? Quindi è il carattere. Che cos'è il carattere? Antonio, è vero che parla dei figli, parla della maniera come è, cioè dire, ognuno ha espresso. Cos'è il carattere? Non c'è scritto che in 2 Corinti capitolo 11 Paolo dice: io vi ho fidanzato ad uno sposo. Il carattere deve essere il carattere di Cristo. Mi sbaglio? 2 Corinti, che poi terminiamo qua, 2 Corinti, con altri due passi che leggo, 2 Corinti capitolo 15, se non sbaglio, pardon, 11, dico, ma è 11, capitolo 11. Oh, quanto desidererei che voi, ce l'avete, vero? Quanto desidererei che voi comportaste un poco la mia follia, ma sì, comportatemi, poiché io sono geloso di voi d'una gelosia di Dio, perciò che vi ho fidanzati ad un marito per presentare una casta vergine a Cristo. Ma io temo che come serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talò le vostre menti. Carattere, giusto? Giusto? Le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che deve essere in verso Cristo. Perciò che se uno viene a voi a predicarvi un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi da esso riceverete un altro spirito che non avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo tollerate. Ora io stimo di non essere stato da niente meno di codesti apostoli somme, che seppure sono un idiota nel parlare, non lo sono già nella conoscenza, anzi, del tutto siamo stati manifestati presso di voi in ogni cosa. L'avete afferrato? Vedete? Che Dio ci guardi il carattere, il cuore, perché è una questione di cuore, è una questione di cuore. Come abbiamo sentito, se l'amore di Cristo, quando lui ha detto, sapevo benissimo che era 1 Corinti capitolo 13, dove fosse, se abbiamo questo, quell'altro, e non abbiamo, giusto, vedete? quell'amore, ma è l'amore di Cristo, non è un amore ecumenico. State attenti amici miei, voi che state ascoltando, non è un amore ecumenico, è l'amore di Cristo per la verità, per la verità, la verità della parola. Avete afferrato, giovani, ci siete? L'avete afferrato? È la verità, l'amore per la verità, che Dio guarda questo. Dio guarda questo e dobbiamo stare attenti. Quindi ecco perché il Signore ci esorta, ho messo diversi tanti passi della scrittura ma non possiamo leggere, ma adesso ne leggiamo giusto due e poi ci fermiamo, quindi magari prenderò ancora forse 5 minuti neanche. 2 Tessalonicesi, sono vicini. 2 Tessalonicesi capitolo 2, 2 Tessalonicesi capitolo 2, ce l'ho, sto arrivando, la mia Bibbia è così vecchia che, alleluia, 2 Tessalonicesi. Qui parla del ritorno di Cristo, parla del ritorno di Cristo, giusto? Quindi noi stiamo aspettando Cristo, stiamo aspettando che possa venire a prendere la sua sposa. Sappiamo che Lui ci è andato a prepararci un posto. In merito a questo volevo ancora dire questo, come abbiamo detto l'altra volta. Se questa parola che ha detto il Signore in Giovanni 14, 2, 3, 4 e 5, vedete, se questa parola era per un tempo a venire, noi avremmo dovuto avere in mezzo a noi ancora il fratello Branham, avremmo dovuto avere in mezzo a noi il fratello Frank, avremmo dovuto avere tutti gli apostoli e tutto il resto. Però in realtà cosa voglio dire? L'altro giorno ci pensavo. Ecco perché dico, fratello Frank è stato preso prima, fratello Branham uguale. Quindi significa che per loro il posto era pronto o no? Vorrei saperlo. Amici miei, il posto era pronto?
Sì.
Io ho molte dimore, quando la dimora è pronta io vengo a prendervi. Quindi significa che quelle dimore sono là, ma tutti, anche per me, io vorrei, fratello Franche, Paolo, Pietro, Branham, aspettavano che il Signore tornasse da un momento all'altro, giusto? Vero? Il Signore torna presto, la stanno aspettando. Passa ancora qualche giorno? Passa ancora qualche mese, qualche anno? Non lo so. Ma quando la mia casa sarà pronta, di quale casa si tratta? Alleluia! È questo. Quando Lui riconosce che sono pronto, io me ne vado in qualsiasi momento. State afferrando? Ci credete? Spero di sì. Spero di sì, amici miei. Vero? Spero di sì. Quando è pronto, io me ne andrò. Perché tutti i casi, noi, in confronto a voi, risusciteremo prima e tutti insieme andiamo col Signore, vero? Mi sbaglio? Alleluia! Vero? Adesso loro ci stanno aspettando, sono in un luogo di attesa. Vi ricordate la visione del fratello Branham? Dove ha visto la moglie, non conosceva ancora la figlia, la piccola che è stata annegata con l'acqua nel fiume, eccetera, che è morta, vedete, la piccola Sharon se non sbaglio, vedete, e l'ha vista là, ma era bella grande, 18 anni, non la conosceva, ma conosceva la moglie, gliel'ha detto. Dice, ma perché non possiamo andare a vedere il Signore? Dice, ancora no. Ancora non si può andare. Dobbiamo aspettare tutti gli altri. Padre Ferrando, quindi stanno aspettando che il Signore venga a prendere la sua sposa. La ferrate? Ci siete? Allora tutti insieme lo vedremo come lui è. 1 Giovanni, capitolo 2, dice questo, eccetera, eccetera. Vedete? Esattamente, lo conosceremo come lui ci ha conosciuti. Alleluia! Lo conosceremo come lui ci ha conosciuti. È una cosa speciale, meravigliosa, gloriosa. Quindi questa parola qua in Tessalonicesi, vedete? In mezzo alla risurrezione, versetto 7, 2 Tessalonicesi capitolo 2 versetto 7, perciò che già fin da ora opera il mistero dell'iniquità. State ben attenti. Fin ad ora soltanto colui che lo trattiene al presente deve essere tolto di mezzo. Qui ci riporta Matteo 25 versetto 15. Allora sarà manifesto quell'empio, sarà manifesto quell'empio il quale il Signore distruggerà per lo spirito della sua bocca e ridurrà al niente per l'apparizione del suo avvenimento, del quale l'empio avvenimento sarà secondo l'operazione di Satana, con ogni impotenza, prodigi, miracoli di menzogna e con ogni inganno di iniquità in coloro che periscono, perciò che non hanno dato luogo all'amore della verità. Avete letto? Chiede? Per essere salvati. Però il Dio manderà loro un'efficacia d'errore affinché credano alla menzogna e a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità. Alleluia. Quindi questo è il così dice il Signore, la Scrittura. Amen. Amen. Altro passo, 1 Tessalonicesi, capitolo 5. Giusto un pochettino avanti, 1 Tessalonicesi capitolo 5, perché questo è importante, perché adesso, vedete, non saranno mai in pace Israele, né ci sarà un trattato di pace, dove riconosceranno Israele. Ma per adesso ancora tutto questo è in movimento, ma ci sarà un trattato di pace dove riconosceranno Israele a metà del patto, a metà di quella settimana, e 3 anni e mezzo, il patto sarà rotto. Allora lì viene la grande tribolazione, ci siete? Ma ci deve essere un patto. Ci siete quando il patto lo fanno? Siete presenti? Siete presenti, amici miei? Non ci siamo quando il patto è fatto. Non ci dobbiamo essere, perché se ci siamo... Vero? Alleluia.
Vedremo magari che iniziano a fare, perché già lo sta facendo.
È proprio a cavallo fra la partenza e quello che stanno per fare. Alleluia, senza parlare di quello che il Signore ci ha preparato, di quel Atti degli Apostoli capitolo 4, perché non possiamo andare ancora negli Atti degli Apostoli capitolo 3 versetto 19, dove c'è la restaurazione, tempi di refrigerio vengono, dove ogni cosa è messa al suo posto, e via. Vedete quante cose allaccia la Scrittura, vedete? Dove la sposa ora si sta preparando, si prepara per questo evento glorioso, meraviglioso. Quindi ci deve essere questa pace e sicurezza, vedete? Ora, quanto ai tempi, dal primo versetto, quanto è ai tempi e alle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che ve ne sia scritto, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Vero? Giusto? Abbiamo letto questo, l'abbiamo detto anche all'inizio. Perciò che quando diranno pace e sicurezza, allora di subito sopraggiungerà loro perdizione, come i dolori del parto della donna gravida, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non vivete in tenebre, sì che quel giorno vi corga a guisa di ladro. Afferrate? Sappiamo Lo credete che quando il Signore viene, quando il Signore viene, sapete, quando qualcuno muore, cioè un credente muore, dentro di sé lui lo sa, il Signore l'avvisa, un credente, anche gli altri magari in un certo qual modo, vedete? Quindi noi sappiamo, vedete, voi fratelli, non vi vede in tenebre, no? Non siete nelle tenebre, sì che quel giorno vi colga a guisa di ladro. Il Signore farà grazia. Fratello Branham, Dio l'ha avvertito quando se ne andava. Fratello Frank, ugualmente. In fondo lui sapeva. Noi volevamo che resca. Vero? Noi vivi. Io so quello che ho pregato. L'ultima preghiera che ho fatto con lui là. Io lo so. Mia moglie era presente. Mia figlia era presente, l'altra figlia era presente, la moglie del fratello Frank era presente, vedete? Quindi noi volevamo che rimanga, e poi tanto ho detto una cosa che era qualcosa che è rimasta. Io sono rimasto pure scioccato dopo, ma non potevo, no, quello che è uscito dalla mia bocca è uscito dalla mia bocca. Dico, Signore, anche che io non lo vedrò più, ma guariscilo nel nome di Gesù Cristo. Vero? Dopo mi sono reso conto di quello che ho detto. Quando quel pomeriggio lui se n'è andato. Avete afferrato? Noi vogliamo che rimangano, ma quando è il momento è il momento. Quindi tu lo senti, ecco perché non siamo nelle tenebre, siamo nella luce. Giusto? State afferrando? Camminiamo nella luce, siamo figlioli di luce, siamo figlioli di luce. Voi tutti siete figlioli di luce, figlioli di giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, perciò che coloro che dormono, dormono di notte. Coloro che si inebriano di notte. Ma noi, essendo figliuoli del giorno, siamo sobri, vestiti del sobbergo della fede, della carità e per l'elmo della speranza della salvezza. Ed è Efesini 6,13. Poiché il Dio non ci ha posti a ira, ma ad acquisto di salvezza per il Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi a ciò che o che vegliamo, o che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificate l'un l'altro come ancora lo fate. Amen. Ci fermiamo qua. Alleluia. Avete afferrato? Ci siete? Che Dio veramente benedica i cuori nostri. Non ho letto qualche straccio qua in Daniele, in 70 settimane di Daniele, perché il tempo non ce lo permette. Ci sono tante cose che possiamo dire in merito a questo. Che Dio ci dia la visione giusta, la posizione giusta, ma è soprattutto non è essere cattolico, protestante, franchista, branamista, ortodosso, ma essere un cristiano nato di nuovo, un cuore nuovo, perché il cuore nuovo riceve la parola nuova, non la rigetta. Alleluia, vero? Riceve tutto l'insegnamento che Dio gli dà attraverso lo Spirito Santo. Tutto. E non rigetta niente. Non rigetta niente di quello che viene dalla Scrittura. Non rigetta niente. Alleluia. Che Dio ci benedica, ci dia forza. Quindi lasciamo questo Papa fare il suo lavoro. È vestito. Qualcuno mi ha detto dalla Francia, ma perché si è vestito in quella maniera? Dico, per l'opera che deve fare, si è vestito in quella maniera. Ognuno ha le sue, vedete, perché non crede, dico questo ancora, scusate, perché non accetto che Dio, malgrado che questa terra è governata dal serpente antico, ha autorità, nostro Dio ha autorità su questo serpente, anche che la terra per adesso gli appartiene, ma Dio è il creatore del cielo e della terra. Se attribuisco a Dio l'onnipotenza, l'onniscienza, gli attribuisco tutto, so che Lui, quello che Lui, magari le persone dicono, ma che se quella cosa è sbagliata, quella cosa, tutto è sotto il controllo di Dio e dello Spirito Santo. Vero? Mi sono spiegato giusto? Alleluia. È importante, tutto, non c'è niente che non è sotto controllo, niente. Ecco perché, come faccio io a dire che il diavolo è forte? Ma che è forte? Ma il mio Dio, il nostro Dio, è ancora più forte. Vero? Alleluia. Dio ha potestà, c'è scritto, Matteo 28, 19-20, ogni autorità mi è stata data, in cielo e sulla terra. Andate e fate di tutte le nazioni dei discepoli, battezzandoli nel nome del Signore Gesù Cristo. Tutta autorità. Quindi mi aggrappa a questa autorità, mi aggrappa a questo Dio che è al di sopra di tutti gli idoli. E so che Lui guiderà la mia vita, la nostra vita, fino alla fine. Quindi, fiduciosi, andiamo avanti. E che il Signore possa benedire veramente tutta la sua Chiesa, tutta la sua Chiesa, tutta la sua Chiesa, che sia dappertutto, dappertutto. Noi siamo in contatto con la Francia, siamo in contatto col Belgio, siamo in contatto, qui siamo italiani, siamo in contatto a causa che Dio ha voluto che parlassi francese, che vivessi in Svizzera e che avesse contatto con tutti i fratelli di lingua francese. Vedete, perché lì è il centro missionario e quindi questa cosa magari ci mette in contatto così con tutti le altre nazioni di lingua francese, anche di quelle di lingua inglese. A volte i fratelli non li conosco per niente, ma mi fanno il messaggio, dice: Dio ti benedica, fratello, come va? E non lo conosco, non so chi è. Prima mi ricordavo quando lavoravo al centro missionario per le spedizioni, mi ricordavo tutti i nomi, cioè ce n'era all'inizio c'era una centina così, ma mi ricordavo tutti i nomi, la memoria era bella fresca. La memoria era fresca, mi ricordavo tutti i nomi, da dove venivano, ricevevano le lettere, si smaltivano un po' le preghiere, si smaltivano diverse situazioni, vedete? Adesso non mi ricordo più, cioè dire, mi ricordo, sono anche dei fratelli nuovi che non ho mai conosciuto, non ho mai visto, ma sono miei fratelli, sono nostri fratelli. L'Africa è stata benedetta, così benedetta, che non noi ce ne diamo conto. Che Dio li aiuti tutti, ci aiuti tutti a diventare un solo popolo. Ognuno ha le sue tradizioni, ma che ogni cosa possa essere sottoposta allo Spirito di Dio. Alleluia. Alleluia. Ci vogliamo alzare, vogliamo cantare un cantico, veloce. E poi preghiamo, ci raccomandiamo al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vogliamo cantare il 221 e poi preghiamo per la sorella Angela. Preghiamo per la sorella Angela. È andata, non stava bene, l'hanno portata all'ospedale. Ma era una questione di stomaco, intestini, e poi l'hanno dimessa quasi subito, l'hanno riportata a casa e voilà. E Dio la possa benedire, cioè, è giovane, è la più giovane di tutti noi qua. 92 dicembre. C'è la stessa età precisa del fratello Frank. Stesso giorno, incredibile. 221. Gloria, alleluia. Fede, lo crediamo che presto lo vedremo a faccia e vedremo chi ci ha salvato. Sentite questa cosa nel cuore? Lo crediamo veramente con tutto il cuore. Vogliamo ringraziarlo, vogliamo adorarlo, vogliamo alzare le nostre mani, vogliamo alzare le nostre mani a colui che è morto ed è risorto per tutti noi. Credo che ancora oggi lui è qua in mezzo a noi e ha ascoltato i palpiti del nostro cuore, sa esattamente quello che noi pensiamo, come realizziamo le cose, e vuole che noi ci identifichiamo sempre di più. Io, Franco Forestieri, che il servitore di Dio, che posso identificarmi sempre di più in colui che è morto ed è risorto per me. Meraviglioso Padre, alzo le mie mani verso di te e credo che ancora in questo momento tu vedi ad uno i cuori nostri, ad uno i cuori di coloro che stanno ascoltando attraverso questo video, attraverso questa televisione che ci separa, ma sono presenti in mezzo di noi, perché fanno parte della Chiesa di Gesù Cristo. Noi tutti facciamo parte di questa congregazione gloriosa. Grazie, Padre. Grazie come tu continui a visitare il mio cuore, i nostri cuori, a vegliare sulla tua parola, affinché essa non esce fuori dal nostro cuore, ma rimanga dentro, suggellata, e che il tuo Spirito possa guidarci in tutta la verità. Un passo dopo l'altro, Sì, Signore, verso il cielo, come Enoch, il tuo servitore, avevi visto in lui qualcosa che era particolare, come l'hai visto nella sposa che tu ti sei riscattata, hai visto qualcosa di particolare, e un giorno come Enoch, oh, faremo un passo nell'aria, faremo un passo nel vuoto, e verremo a te e ti incontreremo nell'aria. Padre, che la tua benedizione scenda in mezzo al tuo popolo, in mezzo ai cuori nostri, nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Tu vedi quanti bisogno c'è tutto attorno e quanto abbiamo bisogno di preghiere, quanto abbiamo bisogno di essere messa a parte per poterti servire e onorarti. Bisogni, necessità, cuori infranti, cuori nel peccato, uomini, donne, fai grazia, fai grazia. Tu stesso hai detto che tu aggiungeva alla Chiesa tutti i giorni coloro che dovevano essere salvati. Continua a salvare il tuo popolo. Continua ad aggiungere la tua Chiesa, ad aggiungere al corpo di Gesù Cristo, perché noi tutti ne facciamo parte. Oh Signore, tocca il cuore. Se c'è un bisogno fisicamente ancora, ti prego, noi tutti, che abbiamo le mani alzate e il cuore diretto verso di te, vieni, vieni in questi corpi e dacci forza, rinnova, rinnova il nostro spirito, dai forza alla fede, incoraggiaci affinché possiamo proseguire l'ultimo passo, l'ultimo cammino che ci porta in quella casa celestiale. Meraviglioso Signore. Grazie, grazie ancora per questa giornata. Abbiamo messo a punto alcune cose. Possa tu suggerirle nei cuori. Signore, facci grazia di non dimenticarli, di cercare nella Scrittura, perché ed essa, ma noi vogliamo soprattutto venire a te. Amen. A venire a te, tu che hai la vita eterna, come scritto. Noi cerchiamo, indaghiamo nella Scrittura, cercando di conoscere, ma voi non volete venire a me che io ho la vita. Noi vogliamo venire a te che hai la vita meravigliosa di Gesù Cristo, la vita eterna. Grazie Padre, grazie per la benedizione di oggi, per la tua preziosa parola, per la comunione fraterna gli uni e gli altri e per, soprattutto per la tua presenza in mezzo di noi, questa presenza gloriosa e meravigliosa. Tocca i cuori anche quelli che stanno ascoltando, nei loro bisogni, nelle loro necessità. Gli anni avanzano, il tempo avanza, Signore, cammina con noi, cammina con me, Padre Celeste, perché nel momento che tu non cammini più con noi, noi perderemo la strada, perderemo di vista lo scopo di cui tu ci hai chiamati. Cammina con noi e prendici per mano. Grazie, a te va l'adorazione, la lode del mio cuore, del nostro cuore, a te va veramente noi stessi ci abbandoniamo a te. Nel glorioso nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù.
Alleluia. Che, oh Signore, attraverso la tua parola, Signore, oh Signore, che è un orologio spirituale per ognuno di noi. Ci fai vedere i tempi in cui viviamo, Signore. Ci fai vedere, Signore, che tu sei pronto per venire a rapire la tua sposa.
Amen. Sì, sì.
Facci grazia, sì, sì. Oh Signore, affinché ognuno di noi sia pronto, Signore, sia pronto per venire a casa, Signore.
Alleluia.
Perché è vero, Padre, tu, oh Signore, ci hai promesso di prepararvi delle stanze e queste stanze stanno per essere pronte,
Signore. Oh Gesù.
Pronte per riportare a casa ciò che ti appartiene di diritto. Amen. E ciò che hai riscattato col sangue del Signore Gesù.
Oh Gesù.
Oh sì, Signore, benedici le anime nostre, Signore, aiutaci a santificare continuamente le nostre vite, aiutaci a consacrarle del continuo a te, Signore, aiutaci a non guardarci né a destra né a sinistra e a non farci trasportare, Signore, dei discorsi persuasivi che possiamo ascoltare, ma facci grazia di rimanere aggrappati alla tua parola, che è l'assoluto e che è la verità, Padre. Guidaci col tuo spirito, fortificaci nella fede, aiutaci Signore ad essere nella tua parola, Signore, a vivere la tua parola, Padre. Oh sì, Signore, sii tu a prendere il comando delle nostre vite, Signore, e sii tu a liberarci da ciò che non ti appartiene, Padre. Alleluia. Oh Signore, vogliamo essere degli uomini liberi, Signore, liberi dalla schiavitù del peccato, liberi da tutto ciò che non appartiene, che non è conforme alla tua parola, liberi anche dalla scienza, dall'intelligenza umana, Signore. Oh Signore, vogliamo essere semplici, così come diceva Paolo, che era una persona istruita, non sono capace, Signore. Oh, non era capace di parlare, Signore, in quanto mi diceva così, ma nella conoscenza, Signore, nessuno poteva, oh Signore, nessuno poteva andargli contro, Padre, perché era la realtà, Signore, la sua conoscenza veniva dal trono della grazia. Oh Signore, perché era guidato dal tuo Spirito, Padre, perché in lui vi era la rivelazione della risurrezione, Padre. Oh Signore, grazie per tutto questo, Padre. Perché tu hai donato la tua Chiesa, Padre Celeste. Oh, e ti ringraziamo per questo, Padre. Ti preghiamo anche per la sorella Angela, Signore. Amen. Che tu voglia benedirla. Amen. Che tu voglia stendere la tua mano potente su di lei, Padre. Oh, e che sia manifestata piena la tua volontà, Padre. Non la volontà di un uomo, ma la tua volontà, Padre Celeste. Amen. Glorifica il tuo nome nella sua vita, Signore. Amen. Aiutala anche nella sua anzianità a comprendere la tua parola, Signore. Continua a sostenerlo, Padre, spiritualmente, Signore. Fai grazie, Padre. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù.
Amen.
Amen.
Amen. Grazie, Gesù. Grazie, Davide, tuo Padre. Grazie di essere insieme a noi, Signore. Grazie, Gesù. E un fiume puro. Gloria a Gesù, è una fonte che ha fermentato, viene a te e vita che è te, ave un fiume che mai
ci puoi parlare, Signore, ci puoi ammaestrare. Oh, e come quelli di Antiochia, Signore, che guardavano nelle scritture per vedere se era tutto come si predicava, così ancora tu metti nel cuore dei tuoi figli, Signore, di investigare la parola di Dio, Signore, per vedere le cose come stanno, Signore. E tu ci hai dato dei maestri spirituali, Signore, con la quale vogliamo attingere, Signore, le scritture, i tuoi servitori, Signore, che tu hai mandato, e possiamo vedere con chiarezza che tu stai per tornare, Signore.
Amen.
E che i tempi sono pronti, Signore.
Stai preparando.
Oh, prepara anche noi, Signore, dove siamo mancanti ancora, Signore, prepara i nostri cuori, Signore. Perché in quel giorno, Signore, vogliamo essere presenti, Padre Celeste, e niente deve essere fuori posto, Signore.
Amen.
Che come abbiamo letto, tu vieni come un ladro nella notte, Signore.
Oh,
e vogliamo essere vestiti dello sberto, Signore, della corazza della giustizia.
Amen.
Signore.
Amen.
La corazza della fede, Signore.
Oh
Gesù, Padre Celeste. Tu ci vieni in aiuto, Signore, con la forza del tuo braccio, Padre Celeste, per non farci venire meno, Signore. E come hanno pregato, Signore, al tempo degli Apostoli, Signore, nel capitolo 4, Dio del cielo, quella preghiera vale ancora per noi, Signore, che quando loro pregarono, la terra tremò, Signore. Dacci questa preghiera, Padre Celeste, di questo spirito, Signore, a quale sei stato sopra gli Apostoli, Signore. E che ancora adesso viene la tua Chiesa, Padre Celeste.
Amen.
Oh Signore, infondi questo spirito di potenza nei nostri cuori, Signore. All'obbedienza della tua parola, Signore, degli tuoi atti, Signore. Perché non erano gli atti degli Apostoli, Padre, erano gli atti dello Spirito Santo, Padre. Grazie a Gesù. Grazie per questa parola di oggi, Signore, la quale ci prepara, ci avverte, Signore, e ci dice i tempi in cui viviamo, Signore. Oh, tutto è perfetto secondo la tua parola, Signore. Tutto è perfetto secondo il consiglio di Dio, Padre.
Amen.
e a te va tutta la gloria e l'onore.
Sì,
amen. Nel nome santo di Gesù Cristo.
Alleluia.
Amen.
Amen. Amen. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. Il tempo è passato, venite, vieni fratello mio. Il tempo è passato. Alleluia.
Oh Signore, grazie veramente di come Signore.
Oh Gesù.
Oh Signore, veramente viviamo in tempi, Signore, Signore, allora profetici, ma oggi, Signore, reali, Signore.
Amen.
Siamo veramente
Amen.
Nell'adempimento, Signore, Amen. Di quelle profezie, sì. Signore, e ce ne hai fatto essere parte, Signore.
Oh,
e, Signore,
sì.
parte, crediamo veramente della parte corretta, Amen. Signore. Oh, Signore, qual è la tua sposa, Signore?
Alleluia.
Veramente, grazie Amen. Di ogni cosa, Signore, di come, Signore, tu fai chiarezza, Signore, di come rimetti a posto, Signore, nella perfezione della tua parola, Signore,
Alleluia.
Ogni pensiero, ogni cosa, Signore, che potrebbe
sì,
essere fraintesa, Signore.
Sì, sì.
Veramente, grazie, Signore, che tu ti muovi nella tua Chiesa, Signore,
Amen.
E in virtù di quello, Signore, anch'io mi unisco, Signore, alla preghiera per la cara sorella Angela,
sì.
Signore, veramente benedicila,
sì.
Signore, ed mi viene sul cuore anche suo figlio, Signore.
Amen.
Oh, Signore, veramente, benedicili, Signore, ancora,
oh,
insieme
Gesù.
A Lucia, Signore, la sua famiglia, Signore, che veramente, Signore, oh, Signore, anche loro, Signore,
Grazie,
possano,
Lucia.
Signore,
sì.
sì, Signore, amen, Signore, che possano veramente, oh, Signore, fare un passo nella parte, oh, Signore, che crediamo.
Oh,
tu conosci ogni cosa,
Gesù.
Signore, tu conosci ogni cosa, Signore, così come, Signore, sul cuore mi vengono anche le persone che non sono qua in mezzo di noi, Signore,
amen.
Sorella Carmela, Signore, Giusi, Signore,
amen.
E quelli che sono collegati, Signore. Signore, benedici ognuno, Signore,
sì,
veramente,
sì.
guarda che la mia salute, Signore,
grazie.
Non è niente
sì.
di grave, ma Signore, fastidiosa, questa influenza, Signore, la rimetto
oh,
anche essa nelle tue mani, Signore,
fa.
Veramente, ti ringrazio, Signore, e guida ognuno di noi, Signore,
oh,
nei giorni a venire, se facendoci essere veramente la tua testimonianza, Signore, così, Signore, come quelli che chiamiamo gli atti dell'Apostolo, Signore, ma
sì, sì.
che sono gli atti veramente dello Spirito, che si è manifestato tramite gli apostoli,
Alleluia.
Signore. Ancora oggi, Alleluia. Signore, possiamo essere veramente tuoi testimoni,
oh,
come lo furono,
sì,
Signore,
sì.
quelle persone in quel tempo, Signore,
Alleluia.
Veramente. Benedici ciascuno di noi, veramente.
Grazie.
Veglia su di noi, sul lavoro, Signore, su quello
Amen.
Che dovremo fare
Amen.
Nei prossimi giorni, Signore. E anche per il tuo santo popolo Israele, oh Signore,
oh,
e nel nostro
Gesù,
cuore, Signore.
Sì, sì.
Così, Signore, come tutti quelli che tu hai mandato nelle piccole chiese,
oh,
Signore, affinché veramente ci sia, oh Signore, quell'amore, Signore, fraterno e genuino, Signore,
oh,
che ci fa cercare gli uni gli altri, Signore,
Amen.
Per essere radunati sotto un sol capo, Signore.
Alleluia.
Il capo, Signore, della Chiesa, che è Cristo
oh,
Gesù, Signore
Gesù.
Nostro.
Sì, sì.
Grazie di ogni cosa, Signore. E ancora invochiamo la tua benedizione nel nome santo
sì,
di Gesù
sì.
Cristo su ognuno di noi.
Amen.
Alleluia.
Amen. Amen.
Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen. Grazie.
Pace.
Pace.
Ti benedica, pace. Vedi tu. Mamma che roba.
Alleluia.
Pace a tutti, Dio vi benedica.
Pace, fratelli, Dio vi benedica.
Pace, pace.
Pace, pace.
Ibo, Jacques, Carmine, Lucia.
Pace, fratuccio.
Dio vi benedica.
Pace, Carmine, Lucia. Dio vi benedica, fratello Jacques. Dio ti benedica.
E io sono andato.
Pace, vieni qua.
Pace,
ma qual è
l'influenza?
Infatti, il
posto
non è
l'influenza.
Fastidio però, eh.
Pace, pace.